passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo arrivati alla conclusione unanime che il governo non si sente, non ritiene che sarebbe responsabile nelle attuali condizioni dell'Italia di assumere questo impegno di garanzia.
E allora no alle Olimpiadi da parte di Monti, e c'è naturalmente l'Italia che si divide, anche se i sondaggi attraverso i siti, attraverso le televisioni mostrano un sì alla decisione di Monti, cioè gli italiani sarebbero poi, chissà, no? Parezzo, sarebbero favorevoli a questo no come scelta di responsabilità. Beh, guarda che le Olimpiadi in realtà dividono, è un argomento che divide.
Sì, ma ha detto Monti che sarebbe da irresponsabili. Beh, capito, in questa fase.
Non è che il Vangelo Monti. No,
ma no, perché lei è un esperto di i costi, lei sa i costi. Andiamo a chiudere qui un attimo. Aspetti che le dico subito.
Sì, sta chiudendo la porta intanto. Preventivi mai rispettati, sempre rischio non accettabile. Sentiamo.
Allora abbiamo ritenuto doveroso e prudente esaminare il decorso ex post delle Olimpiadi degli ultimi 15 o 20 anni o oltre anche, e in quasi tutti i casi si è notato uno scostamento a volte molto rilevante tra i preventivi e i consuntivi. In altre situazioni...
Vabbè, questo alle Olimpiadi. Ritorno sulla vicenda di Genova del Partito Democratico, perché dopo aver sbroccato su Twitter il sindaco uscente Vincenzi con le cose su
paragonata Ipazia. Lei ha fatto il liceo classico anche lei, no?
Sì, però non mi ricordavo assolutamente nulla.
Ma su Google sono sincero, Ipazia.
Però è una dimostrazione del fatto che se un sindaco cita Ipazia,
siamo ai pazzi.
No, oltre che essere ai pazzi, bisogna
un po' lontana dal popolo, forse.
Leggermente lontana. Sì, cosa leggermente lontano. E dopo aver sbroccato su Twitter, la Vincenzi si è tolta qualche sassolino questa mattina da Alessandro Milan. Don Gallo maschilista, è una questione di genere. Adesso io questa cosa qui francamente non la sopporto.
No, voglio
cioè attaccarsi alla questione delle donne bocciate, non ci sarà più un sindaco donna dopo la prossima tornata elettorale. Questo francamente è un argomento piuttosto ridicolo.
L'opportunità l'ha avuta. I suoi cittadini di centro-sinistra hanno scelto il signor Doria. Il signor Doria.
Vincenzi.
Un giudizio su Don Gallo, me lo dia, il primo aggettivo che le viene in mente.
Il primo aggettivo è magnifico, il secondo però è narciso.
Molti hanno detto...
Posso dire un po' sì. Maschilista però.
Maschilista anche, maschilista Don Gallo?
No, la scelta.
Ah, la scelta maschilista. Vabbè, ma non è... lei la pone molto su una questione di genere, cioè voglio
io
dire...
Io sì, se permette sono una donna.
Ho capito, ma lui ha scelto, doveva scegliere per forza una donna, ha scelto...
No, ma io riconosco in Don Gallo anche una propensione al maschilismo, perché io ne parlo da vivo di Don Gallo, quindi dico anche i suoi difetti, non faccio il santino certo. Come se non ci fosse.
Don Gallo maschilista. Adesso io per carità non sopporto Don Gallo per tanti motivi, come è evidente e come è noto. Però francamente maschilista non credo, non credo.
No, ma soprattutto attribuirgli questo risultato.
Abbiamo già un ospite. Prima bene. Però il signor Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, che ha avuto qualche problemina in Umbria, piccolo problemino in Umbria, vabbè, lasciamo perdere. Signor Ferrero, che faceva il tifo per le proteste in Grecia. Per le proteste in Grecia, no, avrebbe desiderato l'occupazione del palazzo, no. Signor Ferrero, amico Ferrero.
Ti piace a te far ascoltare queste cose, ti
Ferrero.
Piace?
Io facevo il tifo per chi manifestava ad Atene l'altra sera e speravo che bloccassero il Parlamento e che non approvassero quel piano, perché quei 130 miliardi la Grecia non sarà in grado di pagare gli interessi.
fermare il Parlamento. È con noi Giorgia Meloni, buonasera.
Buonasera a voi.
Come andiamo?
Bene, grazie. Abbiamo visto stagioni migliori, ma insomma ce la caviamo.
Su che piano?
Su che senso?
Politicamente?
Sull'amore? È un modo di dire.
O sull'amore?
Sull'amore anche, no?
No, che amore, amore non sono temi dei quali parlo.
Lei è innamorata, visto che oggi
è San Valentino? Ha maggior ragione con voi in radio. Prego, possiamo andare avanti con le domande?
Sì. No, perché oggi è San Valentino, solo per questo.
Vabbè, è San Valentino, ma questo è un tema che, come sapete, attiene alla mia dimensione privata, sì, e io non amo parlare di questi temi.
E non ne parleremo.
Amo una persona che noi non siamo sobri, allora io voglio essere sobria,
molto
voglio
sobria.
Occuparmi solamente di questioni professionali, sì, perché questo mi rende più sobria, altrimenti poi noi tendiamo sempre a scivolare sul gossip, su
temi
che non
interessano
gli italiani, e ci dicono che non siamo sobri, quindi sarò sobria e parlerò con voi di politica.
E parleremo sobriamente, cioè, di politica, sobriamente sempre a modo nostro, naturalmente.
Certo, sobriamente con voi è sempre un concetto un po' esagerato.
Esatto.
Nella vita bisogna
ami una persona, dillo alla Zanzara, 800 24 00 24.
Devi lanciare queste cose che non servono a nulla.
La nuova grande iniziativa editoriale.
Il numero verde, ve lo dico.
Senta, signora Meloni, sì, ma questo Monti che anche la decisione di dire no alle Olimpiadi, che di solito è una cosa molto popolare, pare che abbia il consenso sempre nei sondaggi, eccetera, eccetera. Lei mi sembra di capire, da quello che già ha detto, già ha comunicato via mezzi moderni come Facebook, Twitter e quant'altro, sì, naturalmente è contraria a questa decisione di Monti, mm-hmm, o no?
Beh sì, e peraltro segnalo insomma che anche in realtà i sondaggi che noi avevamo e che abbiamo visto nelle settimane scorse erano sondaggi che invece raccontavano di un 74% degli italiani favorevoli alla scelta delle Olimpiadi. Poi il problema è sempre anche come si fa la domanda, insomma io ho visto come fa per esempio la domanda oggi, mi sembra il sito del Corriere, se non mi sbaglio, Corriere.it, e la domanda è una cosa tipo: in questa Italia che non ce la, in cui non ce la fa arrivare alla fine del mese,
sì, certo,
è giusto buttare i soldi per le Olimpiadi?
Ecco, insomma, io la metterei così: vista la vicenda della P2, P3 e P4, vuoi le Olimpiadi a Roma?
Stabilito che abbiamo avuto negli anni 50. Allora, il punto è questo: io non sono d'accordo con la decisione del governo, non sono d'accordo, voglio dire,
ma la capisce
piano...
però la necessità
no,
di questa
no, fatemelo dire due minuti, due cose senza, provo a dire due cose sensate e poi voi iniziate la vostra raffica di domanda. Allora, io non sono d'accordo nel merito e non sono d'accordo per il metodo che è stato utilizzato. Nel merito, perché si dice che questa è una scelta che dimostra la credibilità dell'Italia, e invece a me sembra, e è sotto gli occhi di tutti, che questa sia una decisione che certifica, ecco, con la quale l'Italia autocertifica la sua inaffidabilità, e dico al cospetto del mondo, di fronte ai mercati internazionali, cioè noi stiamo dicendo che di qui ai prossimi 10 anni
non siamo capaci,
la nostra
di organizzare,
economia è talmente massacrata che non siamo in grado di caricarci la garanzia di una spesa che poi per lo Stato sarebbe di 4 miliardi.
Dunque, Monti ci ha fatto fare una figuraccia, lei dice.
Io penso che sia una figuraccia al cospetto del mondo.
Sì.
L'ho detto, l'ho dichiarato.
Bene.
Anche,
il metodo?
Che sia un segnale brutto. Dopodiché, così molto velocemente, bisogna ricordare che sono stati fatti degli studi molto precisi sul costo di queste Olimpiadi e sui benefici che ne sarebbero derivati sul piano economico.
Anche in Grecia dicevano la stessa cosa. Nel 2004.
Adesso parliamo anche della Grecia. E noi parliamo di un investimento per lo Stato di 4 miliardi a fronte di una di 17,7 miliardi di crescita del PIL stimati con la notizia che le Olimpiadi sarebbero arrivate a Roma in poi, ok?
Cioè, lei sta dicendo che Monti ha buttato a mare
allora,
i soldi?
Io voglio dire che non sono d'accordo sul fatto che questa Olimpiadi sarebbe stata che con questa Olimpiadi il governo si sarebbe caricato una grande responsabilità sul piano economico e che avrebbe messo a repentaglio i soldi dei cittadini, perché le Olimpiadi avrebbero creato 29.000 posti di lavoro nuovi e avrebbero dato un impulso alla nostra economia, come del resto è già accaduto, perché guardate, potete continuare a fare l'esempio di Atena, ma noi non siamo la Grecia, noi siamo l'Italia.
Vabbè,
e allora quando si fa
i precedenti dell'Italia
sono,
non sono
le Olimpiadi di Torino, e allora parliamo delle Olimpiadi
a Torino, perché era
Torino.
Era Torino.
Ma che vuol dire? Ma voi parlate delle Olimpiadi come se stessimo parlando di una fiera di paese. Quando si muove un'Olimpiadi si muove una nazione intera, è chiaro? Ed è la nostra incapacità di viverla come una sfida di una nazione intera che ci fa fare queste figure.
Chissà come mai i grandi scandali in Italia
della
sempre...
schiena della porchetta da riccia, scusate, no, ma perché noi parliamo di tutto così, allora non siamo capaci, siamo, facciamo schifo e allora rinunciamo all'Expo, e allora che cosa ci facciamo con la fiera del Levante? Ma vi dico di più, mangiamoci i pesci dell'acquario di Genova, perché noi ragioniamo così. Il 17 marzo la festa dell'unità nazionale costa troppo, ma in quale altra nazione al mondo si dice che la festa unificante della propria nascita costa troppo?
Benissimo, molto chiaro, molto chiaro. Allora le faccio questa domanda brevemente perché c'è il traffico. No, ma questo lo capisco.
Aspetti un attimo,
però prima del traffico. Dunque, si può dire da questo punto di vista che la scelta di Monti lei la definisce come una scelta suicida, una scelta da ragioniere? Mi dia una definizione di questa scelta, una scelta da ragioniere, si può dire, una scelta da
pavida?
No, ma io non voglio farmi mettere in bocca le dichiarazioni da voi. Io quello che avevo da dichiarare l'ho già dichiarato. Secondo me è una scelta che non rafforza l'Italia sul piano internazionale, che indebolisce l'Italia sul piano internazionale economico, di visibilità, di credibilità. Vabbè. Questo è il tema. Dopodiché sul metodo, chiedo scusa, dico solo una cosa. Devo anche così segnalare sommessamente che sulle Olimpiadi di Roma fino ad oggi si erano espressi tutti i livelli istituzionali che rappresentano il popolo italiano: il Comune di Roma, la Provincia di Roma, la Regione Lazio, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, tutti.
Dunque non si può contraddire.
Francamente mi dispiace che una persona sola di fronte a tutti gli altri livelli istituzionali decida una cosa diversa e che nessuno dica.
Dunque arrogante Monti da questo punto di vista?
Dai, Cruciani.
Io cerco di andare alla sostanza.
Ho fatto la mia dichiarazione.
Ma è un plenipotenziario. Cioè, i partiti l'hanno messo lì, Monti.
Ma lascia perdere adesso la considerazione. È stato arrogante in questo caso.
Ha dimostrato il suo potere. Lo dica.
Penso che ci debba essere, voglio dire, anche una attenzione a quello che è accaduto in questi ultimi due anni, nei quali ci sono stati diversi.
Ho capito. Il ragionamento l'ho capito. La mia conclusione è questa:
l'Italia intera che è a favore e il Presidente del Consiglio fa una scelta.
Questo è interessante. L'Italia intera favore
che il Presidente del Consiglio prendesse atto di quelle che sono state le deliberazioni di tutte le assise elette al popolo italiano.
Benissimo.
Perché questo sicuramente avrebbe reso la sua decisione una decisione diversa.
Ma lei è stata molto chiara, però la mia lei risponde sì o no, è stato un atto di arroganza dunque sì o no?
No, perché non mi faccio fare dichiarazioni da voi, grazie, andiamo avanti.
Ma come grazie?
È tosta, non la batti, però non è una dichiarazione in questo caso, no, non particolarmente forzata questa qua sarebbe rispetto a quello che ha detto. Un atto di arroganza.
No, vabbè, però io non
la vuole fare. Vabbè, non ce la vuole.
L'ho detto.
Vabbè, d'accordo. Traffico.
Le cose si dicono in maniera un po', mi piace dirlo in maniera un po' più articolata.
Rimanga lì però durante il traffico e allora ascolti il traffico per punizione, visto che non ha risposto come volevamo noi.
Bene. 800 24 00 24. Dunque possiamo già lanciare la lanza a questa cosa, no? Un atto di arroganza da parte
Meloni
di...
Meloni, due punti, l'ha detto molto chiaramente, mi pare. L'ha detto con grande...
Scherzo, naturalmente.
Arrogante e spocchioso, ha aggiunto.
Mi sembra
anche,
di sì, mi sembra sì, detto anche spocchioso.
Rispetto al popolo italiano.
Allora, io ho una dichiarazione da fare. Meloni, due punti, Cruciani e Parenzo,
andate
due
a quel
manipolatori.
Paese. Senta, ma lei lo farebbe, invece questo qua è serio, lei lo farebbe, sa che ci tengo molto, un blitz militare per andare a prendere Battisti?
Ah, questo è buono.
Mi risponda però dal profondo
aereo, in stile
dal
Mossad,
profondo del suo cuore,
in stile Mossad.
Vabbè, insomma, queste sono cioè, non si possono fare delle domande del genere,
come no, si possono
tiri fuori
e continuo a dire quello che ho sempre detto, e cioè che noi dobbiamo continuare in questa battaglia per avere giustizia per le vittime di Cesare Battisti, e voglio dire che ho saputo anche che Cesare Battisti andrà al carnevale di Rio de Janeiro. Voglio dire a Cesare Battisti che mi fa schifo.
No, ma fa bene a dirglielo, ma tanto quello al carnevale
anche
comunque...
gli stronzi vanno sui carri, no? Si può dire questo, anche gli stronzi
anche
non l'ho sentito, come dice?
No, questo lo dico io.
No, questa la dite voi, perché io sono una signora, non posso dire questo.
Senta una cosa, ma però mi dica la verità, c'è il sogno un po' di fare come ha fatto Israele con i nazisti, andare a prendere una persona lì. Cioè, se ammazzasse in un blitz militare Battista non sarebbe scontenta.
Vabbè, insomma, adesso ripeto, questa è un po' fantapolitica, no? Ecco, io penso che noi dobbiamo occuparci con tutti gli strumenti della diplomazia di cui disponiamo di riportare questa persona in patria e di fargli pagare il suo conto con la giustizia.
In tutti i modi bisogna farlo, questo qua, anche legali o
tutti
anche...
In modi leciti.
Tutti i modi leciti. Senta, Giovanardi rappresenta il PDL quando dice quelle cose sui gay?
No, guardi, quella frase non l'ho condivisa, io francamente non penso che si possa mettere... due cose, le due cose sullo stesso piano.
Cioè, in questo caso non è la linea del PDL.
Se non sbaglio,
insomma,
lui ha fatto. Beh, vabbè, ma non.
Non esiste la linea del PDL.
Ma non chiedami la linea del PDL, perché come sa, non sono sempre in maggioranza del PDL. Cioè, se vuole, l'ha detto io la linea del PDL, ma non so quanto.
Poi non esiste la linea del PDL sui baci in pubblico. Quello non esiste.
Esatto, non è un problema che non ci siamo posti. però,
ma insomma, anche a lei dà fastidio vedere.
Non penso che sia francamente molto condivisa.
Ma
vedere due omosessuali che si baciano.
No, non mi dà alcun fastidio.
Anzi, dice va bene.
No, va bene. Beh,
non mi affastio. Io in generale, insomma, non sono una grande sostenitrice delle fusioni in pubblico, ma in generale, insomma, indipendentemente da chi se ne renda. Così.
Senta, lei, a proposito di dichiarazioni sulle Olimpiadi, no? Cioè, la Lega che insiste da mesi con un martellamento contro Roma, lei come fa a immaginare di stare di nuovo in una coalizione con la Lega? Lasciamo perdere.
Guardi, ci sono stato per tanti anni e poi quando c'è stato da approvare le leggi le hanno sempre votate.
Da
Roma Capitale fino al 17 marzo, festa all'Unità d'Italia, insomma.
Ma non le dà fastidio?
Certo che mi dà fastidio, tante volte mi hanno dato fastidio molte dichiarazioni e continuano a darmi fastidio, anche se in questa stagione nello specifico, insomma, ci leggo molto di strumentale, devo dire, mi davano molto più fastidio quando stavamo al governo. Oggi mi pare che il tentativo della Lega sia quello, pur tra mille difficoltà, come molti partiti, insomma, questo è un momento di crisi della politica.
Aspetti che la sentiamo male, dove si è messa?
Ecco, mi sentite?
Adesso
camminando. Dicevo, è un problema in un momento di crisi della politica e con uno scenario molto, molto particolare, molto fluido. Mi pare che la Lega in questo particolare momento abbia ancora più necessità di fomentare
il proprio elettorato,
di soffiare sul fuoco delle passioni del proprio elettorato.
Dunque, lei si rimetterebbe in una coalizione con la Lega, insomma, senza problemi, nonostante quello che è successo? Nonostante...
Ma guardi, io penso sempre che noi siamo di fronte a un rischio molto molto più grande, che è quello del ritorno della partitocrazia in Italia. Io sento anche colleghi del PDL che parlano del ritorno al proporzionale e francamente non mi sento in nessun modo di sostenere uno scenario di questo tipo, perché il bipolarismo è stato, con le sue difficoltà, che sono difficoltà dettate dalla immaturità della nostra classe politica, che non dipende dal sistema elettorale col quale si va a votare, e il bipolarismo ha comunque garantito un confronto di idee, ha garantito una governabilità che nella Prima Repubblica non c'era. Io non sogno di tornare alla partitocrazia della Prima Repubblica, ai governi che duravano sei mesi, i famosi governi balneari, eccetera eccetera, perché hanno creato solamente devastazione. Quindi, questo per rispondere anche alla domanda della Lega, chiaramente in un sistema bipolare è importante anche mantenere delle coalizioni che siano il più possibile ampie. La Lega su tante cose, e particolarmente quando si parla di Roma e quando si parla dell'Italia e dell'amore per l'Italia, io non condivido molto di quello che si dice, anzi quasi niente, ma quando noi abbiamo governato devo dire che la Lega non si è, in realtà, se non a parole, frapposta tra noi e i nostri obiettivi.
Allora, c'è un altro argomento che riguarda il fatto che ultimamente alcuni esponenti del PDL, che inizialmente erano molto contrari al governo Monti, abbiano cambiato un po' opinione. Per esempio la Santanchè, faccio l'esempio della Santanchè, ma non è la sola, no? Ha parlato per esempio di ministre cazzutissime. Anche lei darebbe questa definizione di alcune ministre del governo Monti, cioè la Fornero,
guardi,
la Cancellieri?
In generale non mi piace utilizzare questo genere di...
La parola ministra le dice?
No, la parola ministra intanto è una parola che non mi piace.
Ma non è... Addirittura la Santanchè ha detto, magari le avessimo avuto noi queste ministre qua.
Ha detto la Santanchè, ma quella è una questione di punti di vista. No, dopodiché devo dire che effettivamente ci sono in questo governo, che io continuo a non amare particolarmente, quindi a differenza della Santanchè non cambio idea molto facilmente, devo dire che ci sono sicuramente, tra i tanti lati negativi di questo governo, compresa anche per esempio l'età media dei ministri, cioè un governo complessivamente,
un po' di nonni, possiamo dire,
anni,
un governo di nonni, possiamo dirlo.
Fanno 1490 anni se fate il calcolo complessivo della composizione del governo.
Questo
però
è buono,
devo dire,
questo è un titolo,
l'ho
un titolo.
Ho fatto il conto.
Ripeto un po', questo è un titolo.
Vabbè, lascia perdere il titolo, su, fai finire.
Però devo dire che invece tra gli elementi positivi di questo governo c'è sicuramente aver avuto il coraggio di dare a delle donne delle responsabilità.
Cosa che voi non avete fatto, cosa che voi non avete fatto.
No, cosa che noi abbiamo fatto in parte.
In parte.
Noi anche noi avevamo, nel senso che noi non avevamo tutte,
no, soprattutto a quei livelli,
le donne ministre che avevano ministeri con portafoglio, però, avevamo delle responsabilità prestigiose come ministro dell'ambiente, la Germina ministro dell'istruzione.
C'è il giornale radio, la lascio alla camera, 800 24 00 24, GR. siamo qui, caro Parenzo, 800 24.
Eccoci.
0024, la Zanzara.
La sento un po' giù, però.
No, no, assolutamente non.
Bello,
giù,
carico.
No. Stavo combattendo prima con Giorgia Meloni sulla questione delle Olimpiadi e non solo. Sì. Sai che io non ho un'idea ben precisa su questa questione delle Olimpiadi. In generale mi dà fastidio il fatto che si dica di no a un sogno, a una grande manifestazione. Cioè, mi dà fastidio l'idea che in Italia non si possa più organizzare un cazzo.
Ha detto, questo. No, questo mi concetto chiaro. Lei ha presente in quale paese viviamo?
Ma,
noi?
Ma cosa significa?
Lei
cosa
ha mai sentito parlare, signor Cruciani, della cosiddetta cricca?
Ma per me la cricca non esiste, per cui.
Per lei non esiste, ci sono delle inchieste giudiziarie in corso.
Sì,
lei ha mai sentito parlare, signor Cruciani, della parola corruzione in questo paese?
Ma cosa questo significa? Rinunciare a fare le cose per sempre?
Siamo vittime della nostra classe politica, dei nostri costruttori imbischiati con la politica.
La solita banalità di Parenzo.
E se ne piace così.
I titoli del TG3.
E ci becchiamo le non Olimpiadi.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Olimpiadi a Roma, Monti dice no, troppi rischi finanziari. Bersani, scelta responsabile. La rabbia del PDL, Alemanno, non penso a dimissioni. Il governo varrà la riforma della difesa. Il ministro Di Paola, meno generali, più tecnologia. Rivisto il programma dei caccia F-35. Lavoro, alla vigilia dell'incontro con il governo, sindacati e imprese cercano una linea comune, ma la FIOM fa muro, sciopero generale il 9 marzo. Dopo le manifestazioni e gli scontri di Atene, la caduta di un intero paese. Si vota ad aprile, i partiti allo sbando. Viaggio del TG3 nelle nuove paure della Grecia. Omicidio Sandri, Cassazione conferma condanna a 9 anni e 4 mesi. La gente spacca rotella verso il carcere. I parenti della vittima, giustizia è fatta. Il giorno dopo la storica sentenza Eternit, i tricolori sulle tombe delle vittime a Casale Monferrato. Il ricordo dei sopravvissuti, in reparto eravamo in 30, siamo rimasti in 2. E il gigante informatico è ormai la 20ª potenza mondiale. Un'inchiesta del New York Times denuncia suicidi, sfruttamento e impiego di minori nelle fabbriche cinesi che producono iPhone e iPad.
Oh mamma mia,
arginare il mare,
il mio bel disario che si è offerto volontario,
ego la nostalgia del me Milan.
Politicanti, le ugole di palazzo.
Beh, un piccolo recap, piccolo riassunto di ieri, ricordandovi che fino alle 20 si può votare.
Sì, questa regola delle 20 a me veramente mi manda i matti.
Te la spiegherò dopo, te la spiegherò
dopo. Alle 20, andiamo in onda fino alle 21 e lei mette il tetto alle 20.
Dopo, dopo arrivano gli altri della giornata, dunque. Ah. Hai capito qual è la divisione? C'è una divisione del tempo.
Sì.
Ma me lascia perdere, sì, non è importante capire.
No,
le regole.
No, mi diverte che lei come a Sanremo,
dopo
che
sparisce,
dà le
dopo sparisce dalla pagina nostra di Facebook, che è la Zanzara et non mi ricordo che cosa, Radio 24, che è trattino,
trattino.
Radio 24. Trovatela da soli, fate voi. E, insomma, piccolo riassunto di quello che ha detto. Potete votare il vostro, come dire, la vostra soddisfazione o viceversa insoddisfazione.
Sì, ma...
nei confronti di Ileana Argentin, Partito Democratico, che ha cantato Roma Capoccia, per la gioia di un ospite che è già collegato. Roma Capoccia.
Ah, molto bene.
Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via.
Lo sa, no?
E vabbè, Ileana Argentin e Benedetto Adragna, questore del Senato, bravo.
Sempre del PD anche lui.
PD anche lui, che non sono così sobri, si sanno anche divertire gli uomini del PD, come abbiamo visto da alcune foto lì ancora.
Ah, la
Campania,
festa, ancora con sta festa. Ma non
Benedetto Adragna, PD, ti scatterò una foto, Tiziano Ferro, canzone non facile.
Ti chiamerò perché tanto non risponderai, come far ridere adesso? Pensarti come un gioco, e capendo che ti ho perso, ti scatto un'altra foto, perché piccola potresti andartene dalle mie mani.
Vabbè, insomma, fino alle 20 votate ancora questi due, dopo altri ospiti questa sera, questa sera
puntata ricchissima,
grande spettacolo. Beh, vi devo presentare. Innanzitutto sta facendo le prove,
sì,
le prove di canto, le prove della voce da Sanremo, il nostro Francesco Renga.
Ah, Renga,
ciao,
c'è Francesco. Signor Renga,
sto correndo giù dalle scale.
Angelo
dell'Ariston, proprio.
Ah, come fa la canzone lì? Angelo.
Ma quella di oggi devo cantare, no?
Sì, quello che vuole, Renga. Canti, no?
No, non si può. Si può?
Non si può.
Domani.
Ma com'è la sua ugola? Com'è? Cosa fai? Gargarismi? Siamo dove siamo?
Guarda, ho appena finito di fare gli esercizi.
Com'è il divieto di cantare la canzone del Giordano, per forza? Senta, ma è vero Francesco che hanno bloccato le prove nel pomeriggio dell'Ariston per Celentano, cioè tenuti fuori tutti fino a...
C'erano voci che sì, si erano successi tafferugli, ambulanze, sì, tipo prove non stop per il Celentano nazionale. Però
teatro bloccato per
teatro
le prove di Celentano.
Elicotteri, bomba a mano, scenografia.
La dica tutta, Renga, la dica. Renga, due punti, una vergogna bloccare il teatro così. Facciamo subito le prime grandi di polemiche.
Lo dica lei.
Ma insomma, lei è rimasto fuori oppure c'è un ritardo davvero?
No, io non ero previsto, le prove non erano previste, erano previste per i giovani, quindi poi però non so cosa sia successo. Di certo sembra che sia mastodontica, insomma, questa
molto.
Spettacolo, insomma, nello spettacolo. Uno spettacolo nello spettacolo.
50 minuti senza interruzioni.
Ecco, questo
questo è vero, no? La
pare
verità.
Di sì. Sì, 50 minuti senza interruzioni.
Le condizioni del molleggiato,
poi vedremo, magari sarà un trionfo,
No, quello sicuramente sarà un trionfo, però mi sembra eccessivo 50 minuti di uno spettacolo all'interno di Sanremo. Ah, quindi noi facciamo la cornice, probabilmente.
Voi siete la cornice, voi non contate una mazza, insomma,
una beata fava.
Senta, signor Renga, ma che dice?
Un suo amico,
cosa dice la signora Ambra? Ad esempio, ogni giorno, io voglio sapere la signora Ambra.
L'ha sentita oggi? Le solite stronzate di Parenzo.
Oggi è il 14 febbraio, San Valentino.
Oggi l'ho sentita, stamattina.
Se siete fatti gli auguri di San Valentino, no, per carità.
Non siamo così, però insomma, diciamo che una parolina ti è scappata. Oggi è San Valentino, vabbè, però niente di che.
Niente di particolare. Ma perché Parenzo deve fare queste domande?
Ma perché è bello sapere anche l'amore.
Perché lui non ha niente da fare.
Ma come niente?
La cornice.
Signor Renga.
Ma signor Renga.
Allora, voglio chiedere una cosa. Innanzitutto devo presentare a Renga un suo caro amico.
Ah, è vero, sì.
Padano come lui, è di Brescia, signor Renga.
Chi
è? Lo so.
Il signor Borghezio, lo conosce il signor Borghezio?
Il moderato Borghezio.
Di fama.
Moderato.
Mario Borghezio, buonasera. Il collegamento da Bruxelles. Come
andate? Buonasera e buona Padania a tutti. Dove i padani intanto per cambiare lavorano.
Ma io perché?
Anche noi siamo
qui. Un po' di scartoffie da mettere a posto. Sì. Ho messo un po' di ordine nuovo in ufficio.
Ordine nuovo in ufficio è un po' ambigua come cosa.
Esatto. Sì, e abbiamo lanciato anche una bella iniziativa.
Ecco, aspetta, scusi,
un attimo,
con il signor Bastoni, Max Bastoni.
Un nome, una linea.
Ecco. Esatto, io mi ricordo i cartelli.
Bastoni contro gli immigrati.
Certo.
Invece
un collaboratore prezioso, sempre attento ai problemi della legalità.
Signor Bastoni.
Signor Max Bastoni.
Che non è a Milano, ma io direi in tutta la Padania ci vogliono i bastoni.
Nel senso
che ce ne volverebbero uno ogni angolo di strada.
Ma da mettere dove?
Da mettere dove l'immigrazione è sregolata, dove la criminalità
ci vogliono i bastoni.
Ma anche per gli italiani?
Da queste amnistie
ci vorrebbero bastoni a ogni angolo di strada.
Se questo governo avremo le strade piene di delinquenti che escono.
Ma che c'entra questo governo? Che ha fatto questo governo?
Amnistie mascherate.
Ma che dice?
Veniamo al sodo.
No, scusi un attimo.
Un sito come in Olanda.
Innanzitutto lo conosce il signor Renga di Brescia, Francesco Renga?
Beh, piacere di conoscerla.
Ma lo conosce o no?
Tra noi padani c'è sempre una simpatia profonda, naturale.
Siamo dei commilitoni, diciamo.
Scusi, ma Renga, in realtà non credo che sia suo amico fraterno. Perché lei dice che avete qualcosa in comune?
Beh, mi ha detto lei che è un padano.
Padani
c'è solo solidarietà, sostegno reciproco.
Lei sostiene il signor Borghezio, Renga?
Io lo conosco di fama, cos'è che non ho capito la domanda.
Lo sostiene, lo appoggia
in quanto padano, in quanto padano con le sue battaglie moderate, sempre molto sobrie.
No, nel senso, io non sostengo nessuno, per adesso sostengo me, ma non ho
a Sanremo, naturalmente.
Magari anche in Brescia. Brescia Calcio.
Il Brescia Calcio non lo so.
Ecco, volevo, volevo prospettare a questo simpatico compatriota e naturalmente.
Ma che compatriota? Il signor Renga è un cantautore, un cantante.
È italiano, si sente
italiano.
Scusi, Renga, lei si sente più italiano o padano?
Se è bresciano è padano.
Italiano, ha detto, italiano.
Europeo dovremmo dire ormai.
Vabbè, ma per la pagnotta tutti dovevamo dire qualche cosa.
Ma che pagnotta?
Perché per la pagnotta?
Ma che c'entra?
Si sa com'è, per lavorare.
Ma come per lavorare? Questo è un libro professionista. Ma che c'è?
Dobbiamo tirare fuori la carta d'identità, anche se poi quando andiamo all'estero ce ne dobbiamo vergognare.
Ah, lei si vergogna a tirare fuori.
Lei si vergogna a tirare. Scusi, lei si vergogna a tirare fuori il passaporto italiano?
Ma no, io modestamente anche nella navicella del Parlamento Europeo sono indicato come.
Vabbè, lei però tira fuori il passaporto
provvisorio della Padania.
Sì, d'accordo,
ma la ricoverano all'ospedale se tira fuori.
Mi guardano e dice: ecco, è arrivato il capo del governo padano in esilio.
E poi arriva la polizia, la porta via, l'ambulanza la porta via, però.
Ma è sempre un bel modo di percorrere anche con le difficoltà di circolazione qui a Bruxelles.
Non ho capito, ma lei non esiste il passaporto padano. Il passaporto padano
è un'invenzione, dai.
Il passaporto padano mi risulta che andasse per la maggiore anche fra il personale della polizia doganale svizzera, lo hanno chiesto molti militanti, ma dopo averlo visto erano invidiosi.
La festa della
ha avuto un grande successo. Ma lasciatemi parlare del sito.
Ma dobbiamo spiegarlo un attimo.
Adesso lo spieghiamo subito, ci arriviamo. Io la cosa che volevo sapere da lei, cioè contro gli immigrati ci vogliono bastoni a ogni angolo di strada, questo è chiaro.
Ci vuole il bastoni.
Tanti bastoni.
Persone di polso con le idee chiare.
Idee chiare.
Esatto. E naturalmente non trascuriamo anche il fatto che
non c'è dubbio.
E lo stato di diritto.
Senta, allora, dopo la borsa spiegheremo al signor Renga, che sta scappando a Sanremo dove canterà La Tua Bellezza, e noi siamo grandi tifosi di Renga, anzi
La Tua Bellezza, che però non è quella di Borghese.
I migliori auguri per il nostro cantante.
Si sta toccando
manifestazione padana.
La notizia è questa: Borghezio appoggia Renga. Questo è
tutti i padani sono nel nostro cuore.
Ma non i padani, gli italiani, e il festival di Sanremo.
Sanremo è padano, Sanremo è più padana di così.
Vabbè, comunque dopo ci spiegherà la sua grande iniziativa, il nuovo sito dove si verranno segnalati tutti i misfatti degli extracomunitari.
Ma degli italiani
La grande iniziativa di Borghezio.
Ma è una vergogna questa.
Borsa.
Vabbè.
Beh, siamo qui alla ripresa della Zanzara, intonando direi un coro, il nostro classico coro.
Renga, 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 Renga.
Tra poco in diretta al Teatro Ariston.
L'Ariston, c'è più forza dell'ordine qui che al G8, è una roba bellissima.
Ma come mai? Come mai?
Sembra di essere famosissimo, bellissimo.
Ma non c'è, non è che proteggono te, proteggono la questione del protagonista principale, lo sai che il protagonista non siete voi, no? Non siete voi. Voi siete
Adriano.
Voi siete cornice, un po'
noi
di cornice.
Siamo la, come si chiama? La, vabbè, lasciamo perdere.
Un po' di cornice, un po' di cornice.
Ma sei emozionato un po', visto che tra un'ora.
Ma tra un'ora
sì, però grazie a voi stempero. Sono emozionato.
La adesso voce di Borghezio ti ha rimesso in moto.
Ma non canta Borghezio, io lo volevo sentire cantare.
Ah, Borghezio, bravo.
Borghezio,
sì.
Lei canta.
Che canta Borghezio?
Canto Baluccio, canto Baluccio.
Canti qualcosina,
canti qualcosina di sobrio.
Con faccetta nera.
È nevicato tutto il giorno.
Scusi, quando lei frequentava l'estrema destra, che cosa cantava?
Cosa andava di moda?
Ero già stonato all'epoca.
Ma qual è quella canzoncina che tanto, non so, un bel faccetta nera si potrebbe anche intonare, no? Così.
Non mi è mai piaciuto, perché lo considero troppo filo immigrati.
Ah, addirittura? No.
Non è possibile.
Non è possibile.
Io su questa vi saluterei, ragazzi.
Ciao Francesco, un abbraccio forte.
Renga.
A domani.
Grazie. Ci sentiamo domani.
Ciao.
Bravi, ciao.
Saluta Ambra. La signora Ambra, importante. Vabbè.
Grazie a Francesco Renga. Allora, com'è possibile questa cosa? Faccetta nera, troppo filo immigrati. Scusi.
Ma diciamo che è una canzone che induce, diciamo, a una collaborazione, direi, esagerata.
È l'elogio del colonialismo.
Noi siamo differenzialisti per perché ogni popolo progredisca nel proprio territorio.
Quindi, cioè, troppo moderata faccetta nera, dice.
No, sbagliata
concettualmente,
direi dottrinalmente, perché poi noi non siamo per il colonialismo, quindi anche se in quel periodo erano colonialisti.
E per cosa siete?
voglio dire, non è che l'Italia abbia fatto delle cose diverse da quello che ha fatto la Francia, la,
e per
la
cosa
Germania,
siete?
L'Olanda.
Quindi, se non siete per il colonialismo,
grande
siete
Olanda, è grande Olanda.
Perché ha fatto l'Olanda? Che ha fatto l'Olanda?
L'Olanda sì, perché ha, vede crescere un movimento molto importante,
razzista,
e profondamente liberale, quello di Wilders,
Wilders
che ha sì, realizzato un'idea che, alla quale ci siamo associati.
Ah, ecco, allora spieghiamo
bene, la nuova iniziativa.
Di fare un sito per dare la possibilità a tutti i cittadini, sì, liberamente, questo è ciò che vogliamo realizzare,
di denuncia.
Anche da noi, e aprirà o domani o dopodomani al massimo,
sì,
in cui tutti potranno segnalare questi comportamenti. Il sito sarà intitolato l'altro volto dell'immigrazione, e questo dimostra,
è un po' lungo, perché però, è un po'
il
lungo
nostro intento non razzista e non xenofobo,
no,
perché
no,
questo
chiaro,
titolo dimostra che noi sappiamo benissimo che c'è un volto, direi, sì, regolare,
ma
legale,
quindi,
per bene.
Borghese, ci sarà un sito, un attimo,
no,
ci sarà,
però c'è per contro un altro volto del quale, sì, il politicamente corretto, la pruderia, la censura dei mezzi di informazione, no? Vedete, sì, che non si può neanche più intitolare, non so, africano violenta una ragazza. Bisogna dire, signore, forse proveniente da altri continenti,
no, ma perché
il quale
dire,
incontrando una fanciulla in un parco, si è comportato con lei in maniera non giusta.
Però scusi, però succede anche che italiani
stuprino.
Certo, e difatti in quel caso si scrive subito torinese violenta.
No, ma no, mai, mai.
Sì.
No, non si scrive mai, che africana.
Perché certo.
Ma perché un torinese violenta una
c'è questa pruderia, c'è questa, cioè, noi pubblicheremo tutto quello che ci arriva, naturalmente.
Cioè, diciamo la verità, Borghezio, diciamo la verità, questo qua è un sito per segnalare
solo i reati commessi dagli immigrati,
le porcherie commesse dagli extracomunitari,
non solo i reati ma anche comportamenti,
ma
anche
comportamenti
da parte delle nostre autorità, no?
Cioè?
Cedimenti alla pretesa, per esempio, di osservare la Sharia, e qui fra poco saremmo tutti obbligati a sottoporci,
vabbè, però,
ai diktat,
diciamo la verità, è un sito di
islamismo radicale e arrogante,
però è un sito di denunce
è un sito di libertà,
ma di libertà mica tanto, è una lista di proscrizione,
no, assolutamente no,
ma perché solo i reati, ma
noi,
perché solo degli immigrati e non degli italiani, quante porcherie commettono i
ma
padani,
ma quelli sono già noti. A quelli vengono già sufficientemente delineati. Noi diamo spazio a quella, alle denunce, alle osservazioni, alle critiche, magari anche le ironie.
E perché non mette una taglia?
È un po', no, è un po' uno sfogatoio anche,
ah,
da parte di quelli,
certo,
che sono stufi di vedere che telefonano magari al centralino,
sì,
delle pubbliche autorità e si sentono dire, me lo sono sentito dire tante,
sì,
volte dai baristi di Via Po a Torino,
sì,
e dice ma c'è il morto, e dice qui abbiamo gli extracomunitari che spacciano, dice c'è il morto e non c'è il morto, e allora per adesso non interveniamo.
Vabbè.
E questo è
comunque
succede.
La realtà è che è un sito per chi voglia denunciare comportamenti illegali degli extracomunitari,
quindi un'iniziativa di legalità.
Beh, di legalità, dice lei,
di
legalità,
un vomitorium,
e anche
uno sfogatoio,
sottintende un grande rispetto verso l'immigrazione regolare e verso quelli,
sì,
che non si dicono, perché
sì,
quelli non vengono, messi in evidenza.
Sottintende, certo.
Ma sulla base di che cosa si fanno le segnalazioni?
Qualcuno parla di iniziativa squallida e pericolosa.
Ma sai, il giudizio politico, sì, può essere vario, e vedremo poi dai risultati.
Certo.
Io dico che non si deve ostracizzare un'iniziativa supponendo chissà quale intenzione. Non facciamo il processo all'intenzione.
Beh, come, scusi, non processo
all'intenzione. È chiarissimo l'obiettivo.
L'obiettivo è chiarissimo.
Quello di dare la possibilità ai cittadini,
sì,
ai comitati spontanei,
sì,
anche,
certo,
ai sindaci, di segnalare dei problemi.
Ma lo segnalano alla polizia, mica al sito.
Perché
scusi,
al sito e non alla polizia, scusi?
No, perché non è necessariamente una segnalazione di illegalità. Intanto perché molti cittadini hanno paura di rivolgersi alle autorità, perché temono le ritorsioni di queste bande. Di queste,
ma bande
mafie,
di chi?
No,
bande
non
di
sono
chi? Ma quali bande, scusi?
Le bande della criminalità extracomunitaria.
Ma le bande, ma ha visto cosa è successo a Roma? Ci sono sparatori, ha visto?
Cioè, certo,
la banda della Magliana,
ma
mica
Roma
è africana.
È nella morsa della criminalità anche straniera.
Ma che straniera?
Ma che straniera?
Sono
tutti italiani, romani solo, che straniera?
Sono italiani.
Se sono romani, peggio ancora.
Ma che dice delle Olimpiadi?
Che c'è una realtà molto estesa, sì, e molto territorializzata, sì, di presenze preoccupanti in zone nelle quali il cittadino non si sente tranquillo, sì, e soprattutto ha la netta sensazione che le sue denunce non vengono pubblicizzate.
Comunque
vengono...
uno sfogatoio. Cioè uno potrebbe
perché
anche...
c'è molta gente che vuole esprimersi liberamente, che non si riconosce nel politicamente corretto.
Certo, per esempio,
io quando giro per strada sono continuamente contattato da persone che mi dicono: beato lei che può parlare chiaro, quindi parlino chiaro anche loro.
Cioè, dunque, date sfogo al vostro stomaco, al vostro, come dire,
alle vostre sentimenti,
alla vostra pancia,
alla vostra pancia,
alle vostre libere opinioni.
Non c'è dubbio. Senta,
lo hanno fatto i radicali anni fa e hanno avuto un successo enorme.
Beh, quella era Radio Parolaccia.
Mica era mal studiata, perché la gente ha anche bisogno di esprimersi,
di sfogarsi senza contro gli extracomunitari.
Ma
diciamo,
è come fosse un odore di stomaco,
di critica e di denuncia nei confronti di quelli fra di loro che non si comportano bene.
Cioè, è meteorismo politico. Definiamolo così: meteorismo politico.
Ma anzi, io spero che ci telefonino molti extracomunitari che magari non hanno il coraggio di denunciare comportamenti reprensibili da parte di loro connazionali. E invece noi garantiamo l'anonimato, anche se poliziotti, carabinieri, vigili vogliono telefonarci e denunciare delle cose che non possono magari fare o indicare espressamente, e lo possono fare in forma anonima, perché noi garantiamo l'anonimato.
Benissimo. Allora,
e questo è garanzia di libertà anche.
Bene, allora un'ultima cosa, Borghezio: Monti vi piace di più adesso, lei che è stato molto critico?
No, guardi, io so già di cosa vuol parlare, delle Olimpiadi, di roba ladrona.
È
chiaro che qualunque padano, a sentire la notizia che le Olimpiadi non si faranno a Roma, gode come un riccio. Questo è evidente.
Godiamo,
diciamo,
come ricci.
La pancia del padano si mette in ebollizione. Però se si vanno ad analizzare le motivazioni con cui Monti ha giustificato questa decisione, si vede che suonano false.
Perché suonano
false? Quella monetina che uno tira in aria e cade con quel suono strano. No, è una moneta falsa. Perché il vero motivo è diverso. Il vero motivo non è che non ci sono i soldini per fare le Olimpiadi, tra l'altro sono del 2020, quindi da venire baffone. No?
E allora cosa c'è sotto? Che c'è
magari
sotto?
Siamo già fuori dall'euro e quindi stiamo bene, ci siamo rifatti
c'è la Padania,
una bella economia.
C'è la Padania.
Io dico due cose. Primo, le Olimpiadi sono un fatto di libertà, sono direi la festa dei popoli.
E allora?
E quindi
era meglio farle a nord,
non averle anche vicino a casa nostra. Noi padani consideriamo l'Italia gli italiani, i romani, dei vicini di casa.
Ah, cioè, lei dice le avrebbero fatte in un altro paese? Sarebbe stato positivo il fatto che farle in un altro paese, dice lei, no?
No, io dico che è un negativo non averle in un paese vicino.
Ma non è
che Roma è l'Italia!
È l'Italia,
dove la gente parla sostanzialmente una lingua simile alla nostra.
Ma come,
come sostanzialmente?
Sì, noi non perché parla a Roma padano. Voi sapete che il padano è codificato dal Medioevo, da praticamente nello stesso periodo dello Stil Nuovo.
A Milano si parla italiano, non si parla padano, Borghezio.
In Padania si parla padano.
No, si parla italiano.
Non in tribunale, perché siamo una colonia, quindi.
Ma si parla italiano.
Si parla in italiano, a scuola si insegna l'italiano.
Sì, appunto, e difatti è una scuola razzista, xenofoba e coloniale.
Cioè, perché le scuole che dovrebbero insegnare,
la motivazione
nord
non mi piace, perché Monti non ha il coraggio di dire le cose come stanno, che non vuole le Olimpiadi perché non si sente in grado di garantire la legalità degli appalti, eccetera. Allora se ne stia a casa, se non è in grado di fare seriamente tutti gli appalti e tutti controllare le spese delle Olimpiadi, allora di chi si è circondato?
Un'ultima cosa, Borghezio,
i personaggi voglio dire senza alcuna esperienza di governo,
ho capito.
Che non sono in grado di gestire le Olimpiadi, questo deve dire con chiarezza Monti.
Scusi, signor Borghezio,
se fossero state le Olimpiadi delle banche le avrebbe approvate.
Scusi, Borghezio, ma un'ultima cosa, poi abbiamo 30 secondi di pubblicità.
Prego.
ma non era meglio, secondo lei, ne so, se fosse stata in gara a Venezia o Milano, sarebbe stata tutta un'altra cosa?
Roberto.
Beh, per Venezia evidentemente ci sono dei problemi logistici, perché è una città fragile. Ma
insomma, ci volevano le Olimpiadi a Nord, ci voleva una candidatura da Nord.
A Milano ci sono già, c'è già l'Expo del 2015, e quindi, ma io vi dirò sinceramente, certo, al Nord questi problemi di cricca non ci sono.
Beh, nata Mari
nonostante
Pulite,
che anche il Nord si sia in parte italianizzato, io questo lo dico da sempre.
Sì. Quasi che Chiesa era di Milano, Mani Pulite è nata a Milano.
Non ignoro questi aspetti.
Certo.
Tuttavia, queste motivazioni mi paiono ipocrite.
Ho capito.
Il peggio per un uomo di governo essere ipocrita e non dire le cose come stanno.
Allora dobbiamo chiudere, sempre bastoni agli angoli delle strade, sempre bastoni.
Quanti ce ne vorrebbero.
A presto.
Grazie,
a presto. Siamo qui 800 24 00 24. Andiamo a Lucca, Filippo, poi Marco Reggio Calabria, Gianluca da Genova, Walter da Trento, Domenico da Bergamo.
Dunque, Lucca è la città dove sono del Debbio e di Marcello Pera.
Bene, cioè, Filippo.
Lo sapeva lei?
Sì, vabbè, ma no, ma è interessante. Filippo, vada.
Pronto?
Sì, dica, veloce.
La sente?
Sì, sì, la sentiamo.
Sì, volevo innanzitutto ringraziare la presentazione dell'onorevole Borghezio, perché la vista di Monti mi appare gigantesca. Perché la vista, il governo Monti, sì, che mi sembra un governo di persone normali,
sì,
mi appare ancora più normale, gigantesco, nella sua entità, dopo aver sentito le dichiarazioni di Borghezio, dopo aver detto della Padania. Cioè, io credo che ci vorrebbe, però, come per la patente, una visita neurologica, anche per fare i deputati ci vorrebbe.
Sarebbe un po' complicato, però capisco la sua ironia, come dire, la sua sottile, ma non troppo
sagaccia,
ma non troppo velata ironia.
Ci sono delle cose che sono inammissibili da un punto di vista logico.
Sì.
Rinnegare l'Italia, dire cose stranissime sulla Padania. Sì. Ma le volevo dire un'altra cosa.
Mi dica, Filippo.
Per quanto riguarda le Olimpiadi, stanno dicendo che l'Italia ha perduto un'occasione, eccetera, eccetera. Se il governo che avevamo prima, anche quelli di sinistra, avessero fatto un'operazione, diciamo, politica più attinente ai loro
compiti, vada al sodo,
forse non ci saremmo ritrovati Monti. Monti è stato, diciamo, la medicina per una politica incapace di gestire anche l'economia del paese.
Va bene, dunque lei approva, d'accordo, abbiamo capito, lei approva la scelta di Monti di dire no alle Olimpiadi, giusto?
No, l'approvo, perché poi è Monti che deve gestire i soldi.
Ho capito, grazie Filippo, grazie, bisogna essere un po' più sintetici, Gianluca da Genova, vada.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Dica.
Allora, mi raccordo con quello che l'argomento della serata, con quello che volevo dire ieri sera, vale a dire, per le Olimpiadi sarebbe meglio che prima facessero le infrastrutture, che sono in attesa, in lista d'attesa da una vita. E quindi mi raccordo con la situazione di Genova, dove c'è la famosa gronda che dovrebbe sollevare il traffico ormai completamente perduto nel caos di Genova, dopo 20 anni che ne parlano, e il nuovo candidato chiaramente la vuole escludere dalla lista. Ecco, e quello che volevo dire è che le primarie sono state fatte con 25.000 votanti, e il 40%, il 40 e qualche per cento che ha, che ha dato la candidatura a Doria rappresentano quindi circa 10.000 votanti.
E dunque?
Una città da 600.000 abitanti dominata da queste 10.000 persone, perché tanto
non è dominata, sono le primarie per il candidato del centro-sinistra, poi ci sono le elezioni,
ma le elezioni a Genova si sa, sono 250.000 voti che sono fissi a sinistra.
Nulla si sa. Una volta la regione ha vinto il centro-destra, certo.
Genova è un'altra cosa,
d'accordo, Genova è tradizionalmente è tradizionalmente di centrosinistra, però sa, insomma, non, altrimenti uno non fa le lezioni direttamente.
Hanno fatto un disastro, cioè burlando oggi è venuto a dire che comunque è una vittoria. Cioè, questo qui è una...
Guardi, io l'ho già scritto su Twitter, lo ripeto, naturalmente l'ho detto anche ieri alla radio. La questione è molto semplice. Secondo me c'è un suicidio politico del Partito Democratico. Esatto. Non solo presenta due candidati, ma secondo me fa un errore quando con un candidato sindaco fa le... cioè con un sindaco uscente fa le primarie. Negli Stati Uniti qualcuno mi ha ricordato che in realtà c'è qualche precedente, è vero, ma si trattava del presidente Ford, per esempio, che è subentrato, non è stato dunque eletto, non è stato dunque eletto lui. È subentrato e dunque si sono fatte le primarie. C'è un altro caso, credo, di Johnson, se non mi sbaglio, però comunque
ma
è raro.
Ma lei ha ragione, raro, ma se a loro piace così, dov'è il problema?
No, ma infatti, cioè, però, quando... secondo me è un suicidio.
Ma perché un suicidio? Se perché quando la gente si esprime va sempre bene, no? Cioè,
ma
la gente partecipa,
ma
25.000 persone,
delle regole un po' più strutturate.
Ma per carità, ma sarà un problema loro, non è che hanno obbligato il signor Cruciani ad andare a votare, no? Non è che hanno detto al signor Cruciani lei è obbligato ad andare a votare.
La ringrazio, Gianluca. Walter da Trento.
Pronto?
Signor Walter, dica.
Sì, buonasera, sono da Treviso, ma non cambio.
Da Treviso,
niente,
bene.
Padano sono.
Io no, Padano no, lei è Veneto, al limite è Veneto.
Guarda, non esiste la Padania, io sono Veneto sicuramente e di sicuro non sono Padano. Comunque io vi ringrazio per avermi fatto intervenire dopo Parenzo, dopo sì. Borghezio.
Ma non è che l'ho fatta apposta, cioè,
no, ma almeno il mio intervento sembra intelligente, almeno, capito, adesso.
Sembra?
In che senso, scusi?
Perché dopo tutte le stupidate che dice Borghezio, il mio...
Ah, Borghezio, dice lei. Vabbè, capito? Ma Borghezio è Borghezio, insomma.
Certamente, è un personaggio e va preso per quello che è. Allora. Niente, io volevo un attimino un po' mettere i puntini sulle i... sul caso che si sta montando delle Olimpiadi. Innanzitutto la nostra era una candidatura alle Olimpiadi e non è sempre detto che ce l'avessero aggiudicata.
No, anzi.
Ecco, tenendo presente che abbiamo avuto di recente anche un'Olimpiade padana in Piemonte.
Scusi? A Torino, qualche anno fa. Non mi pare che sia andata malissimo.
No, non è assolutamente, è stata un'ottima Olimpiade.
Poi là le opinioni sono discordate, alcuni però, dicono che...
Però non è andata assolutamente male.
Che ci sono
male,
comunque dei debiti, eccetera.
Ma per una questione di alternanza l'Olimpiade a Roma è stata...
Vabbè, allora andiamo al sodo, qual è la considerazione?
Stiamo parlando di aria fritta con queste Olimpiadi.
Che vuol dire di aria fritta, scusi?
Beh, nel senso che è inutile che ne parliamo di Olimpiadi no, Olimpiadi sì, governo no. Le Olimpiadi era una semplice candidatura alla nostra.
Ma nessuno ha detto che era la vittoria, si sarebbero fatte domani le Olimpiadi a Roma.
Però Monti ha detto no alla candidatura perché c'era il rischio di vincerle.
Ho capito, ma la candidatura ufficiale significa presentarsi a un certo punto in un cioè ci sono addirittura prima delle selezioni, c'è un primo screening, eccetera, dopodiché c'era il governo che doveva dare l'imprimatur a questa candidatura, per cui era un passaggio che ci avrebbe portato poi alla decisione finale e comunque c'è un grande ritorno pubblicitario, di visibilità, eccetera, eccetera. Grazie. Siamo qui, 800 24 0024, Marco da Reggio di Calabria.
Sono stato a Reggio Calabria.
Voglio farvi sentire però, prima dell'intervento di Marco da Reggio Calabria, le frasi spettacolari pronunciate ieri qui alla Zanzara dal fratello del signor Giovanardi, Daniele Giovanardi.
Medico, il professore,
un po' di riassunto anche qui, non fa mai male, Per voi che ci ascoltate dalla macchina.
Voi che siete in macchina, voi che siete a casa a cucinare la minestrina per il vostro fidanzato.
Voi che siete in ufficio e ci ascoltate dal web facendo finta di lavorare.
Voi, amici, che siete lì a battere al computer e in verità avete di nascosto nelle vostre orecchie le cuffiette per ascoltare il Zanzarabaglioni.
O dalla vostra moglie, naturalmente.
Non lo so.
Per tutti voi che siete all'ascolto della Zanzara su Radio 24, Daniele Giovanardi, che dice che da bambini...
Daniele Giovanardi è il fratello gemello di Giovanardi.
Gemello di Carlo Giovanardi.
No, l'ho giusto ripetere.
Senatore del PDL, ex sottosegretario della Presidenza del Consiglio. Sottosegretario della Presidenza del Consiglio?
Sì,
con delega sulla famiglia.
È stato anche questo, sì.
Con delega sulla famiglia,
con delega alla famiglia, sì.
Tipo, non so mai cosa voglia dire delega alla famiglia.
Le famiglie ringraziano.
Perché?
Le famiglie ringraziano.
Da piccoli ci vestivano da donne.
L'hai detto una volta? Sì, però insomma.
Ho fatto le elementari dalle suore, dalle suorine, e erano classi miste, e le suorine si divertivano quando facevano le commedie, vestire tutti i maschietti da donne e viceversa,
in una volta in una recita scolastica. Avevano anticipato il mondo. Pensate che erano già unisex allora, no, le suorine. Ma saranno state avanti.
Le suorine avanti.
Ma dice suorine, suorine non
suorine. Che è uguale, identico. Stessa voce. Gemello, vabbè, stessa gemello, voce. Tu, beh, stessa voce pure. Stessa voce, identica, proprio non, stessa non sapresti distinguere.
Stesse posizioni rispetto alla famiglia, alle cose. Quindi.
Va bene, questa diciamo è la frase clou del signor Giovanardi. Noi abbiamo invece Marco da Reggio Calabria. Allora, Marco.
Buonasera, dottor Cruciani.
Sì, dica.
Infatti mi avete introdotto proprio in merito a questo argomento, perché io ieri sera ho telefonato per esprimere il mio punto di vista in merito al problema dell'omosessualità.
Sì, la cosa che mi dà più fastidio.
Già, il problema, dico un problema perché è un problema.
Ma chi l'ha detto?
È un problema per lei, retrogrado.
Vedo che Parenzo probabilmente è interessato all'argomento.
Beh, no, allora sono... qual è il problema? Anche se è interessato all'argomento.
No, dico il problema è che quando si tratta questo tema, sì, cioè chi non è chi si esprime in maniera contraria, dice tu se vedi due uomini che si baciano in mezzo alla strada ti dà fastidio, io mi sento libero di dire a me mi fanno schifo.
A lei fanno
perché
schifo?
Lei è un retrogrado. No, sa cosa vuol dire la parola?
Un attimo solo, sentiamo l'uomo con l'Oden.
Normale.
L'uomo con l'Oden, anzi, a Sky TG24, l'uomo con l'Oden.
Può vincere rispetto alle città concorrenti, però il Comitato Olimpico Internazionale chiede a ciascun governo che spalleggia la sua candidatura di assumere un impegno che è praticamente una garanzia finanziaria in bianco. Ora, questo progetto è stato fatto con assennatezza, però noi abbiamo esaminato la storia delle Olimpiadi degli ultimi 20 anni e più, ebbene, quasi in ogni caso ci sono stati degli importanti sconfinamenti o eccessi poi delle spese effettive rispetto ai progetti. Allora, in questo momento in cui l'economia italiana sta col sacrificio di tutti, riscattandosi, uscendo da un'emergenza e preparandosi a una crescita che creerà occupazione, noi abbiamo valutato che purtroppo, e ci è molto dispiaciuto, dare oggi una garanzia in bianco sarebbe stato forse poco capito da quegli italiani, che sono quasi tutti ai quali abbiamo chiesto sacrificio in questo momento. Anche se moltissimi sono sportivi e ovviamente vedono con favore queste manifestazioni, e poi avrebbe potuto generare sul piano internazionale, nei mercati, la sensazione che l'Italia dopo, va bene, 2-3 mesi di rigore già si lanciasse in atti leggermente imprudenti, come è una garanzia oggi da parte del governo italiano su un importo potenzialmente illimitato.
Importo illimitato, dunque Monti dice non possiamo dare una garanzia in bianco sulle Olimpiadi.
Mi sembra molto sensato
il discorso non fa una grinza, è evidente. Bravo. È evidente.
No, dico seriamente.
Sì.
Cioè, abbiamo analizzato i bilanci, i costi.
Non possiamo rischiare un disavanzo, su.
Non possiamo rischiare. Ha fatto dei conti, ha detto che secondo me.
Incredibile, secondo Sky TG24, il sondaggio di Sky TG24, l'89% di chi ha votato naturalmente su Sky TG24 è d'accordo con la decisione di Monti. Non appoggia la candidatura di Roma per i giochi del 2020, sei d'accordo? Sì, 89%, incredibile. Chi parlava? Il signore che qui fanno schifo i baci tra omosessuali,
sì,
in pubblico?
No,
il signor retrogrado.
Signor Marco.
Retrogrado.
Marco da Reggio Calabria. Ecco, io adesso ho espresso il mio punto di vista. No, mi, sì, dà fastidio che qualcuno poi mi dice: ah, è arrivato il retro, quello che ce l'ha. No, gli omosessuali possono fare quello che vogliono.
È reazionario.
Ma basta che lo fanno e lo possono fare a casa loro, tranquillamente.
Ma come a casa loro? Ma cosa sta dicendo?
Ma che vuol dire?
Ma cosa sta dicendo a casa loro? Ma lei è matto con la patente, eh?
No,
cioè lei non ha la patente di matto.
Ma è normale, perché se io vedo due omosessuali che pum,
ma io non voglio vedere lei, ma io non voglio neanche vedere lei in faccia.
Io li caccio con i calci proprio, perché cosa fa, scusi? Queste cose non vanno fatte.
Cosa fa, scusi?
Sa perché? Sì,
ma io prendo a calci lei, che mi sta anche attivando con questa voce che ha.
Ma i piccoli che provengono da una famiglia normale, nati da un genitore uomo e un genitore donna.
Completamente.
No, dove, completamente.
Dove si trova?
Questo è il problema.
Dove
è
si trova? Dove si trova?
Dove mi trovo io? Reggio, sì, Calabria.
Beh, che zona di Reggio Calabria? No, volevo mandare
Reggio Calabria città.
No, questa la manda lui per conto suo.
Volevo mandare un'ambulanza con dei medici a bordo subito. Medici a bordo,
no, no, ma,
medici a bordo subito.
Parenzo, l'ambulanza la dovresti prendere tu, perché il fatto che una persona non sia, sia in disaccordo con certi comportamenti.
No, però lei non
ma
è
lei
solo...
ha detto di prendere la calcia del sedere.
Non puoi dire no, tu sei anormale.
No, Marco, ma tu sei anormale, io sono normale. Scusi un attimo, Marco, però sì, diciamo la verità. Lei non si è limitato a dire che le frasi di Parenzo non le condivide, ha detto anche che prenderebbe a calci chi si bacia in pubblico.
Omosessuali che pomiciano davanti a bambini.
Ma
sì,
come davanti? Ma dove l'ha vista? Ma dove l'ha
pronto?
Sì, ma sì, dove l'ha vista questa situazione? Ma dove l'ha vista?
No, ieri sera avete parlato anche di questo. Dice, se due omosessuali si baciano in mezzo alla strada, in mezzo ai bambini, l'avete detto ieri sera, sì o no?
Sì, sì.
Perfetto, ma no, ma non se io detto... ero presente davanti a questa cosa l'avrei cacciati.
E come l'avrebbe? E invece due uomini, un uomo e una donna?
Non ho capito.
E invece un uomo e una donna?
Guardi, sto un uomo e una donna, se si scambiano un bacio d'affetto, li lascio stare.
E invece
però se vanno
due uomini,
no, due uomini no, perché se un
li prende a calci, li prende a calci due uomini.
Se lo fanno in maniera proprio plateale, perché a volte poi sai qual è il problema? Che gli omosessuali ci tengono a farlo sapere che sono omosessuali. Come se si va.
Che vuol dire come ci tengono?
Si vantassero di una cosa importante, sì, c'è una lobby, la lobby degli omosessuali.
La lobby degli omosessuali.
Lei fa parlare della lobby dei folli invece.
Perché non è vero, lo volete negare.
Ma chi è lobby degli omosessuali?
Ma
certo, sì. Cioè, a voler far pesare che qualche persona autorevole, intellettuale, sia omosessuale, cioè, sei tu che non capisci niente. Io sono una persona.
No, però scusi, perché... caro Marco, allora se io vorrei capire una cosa da lei in maniera molto chiara. Allora, sì. due
pronto.
Un uomo e una donna, Marco da Reggio Calabria, un uomo e una donna che si baciano, a lei non fa nessun effetto. Se vede due uomini baciarsi ai giardinetti, li prende a calci.
Mi danno fastidio, sì. No, se lo fanno in maniera proprio provocatoria per farsi vedere.
Provocatoria, lei li prende a calci a quel punto.
Sì, davanti ai bambini, sì, davanti ai bambini.
Davanti ai bambini li
via.
Prende a calcio, li caccia via, li sì, caccia. Sì. Vabbè, lei è da internare, sì. È da internare.
Ma senta, dottor Cruciani, le posso fare una domanda?
Sì.
Lei ha figli?
Sì, certo, una figlia.
Ah, perfetto, se sua figlia
sì.
La porta in giro, non so che età, ma...
Sei anni e mezzo.
Perfetto, se sua figlia sì. assistere a due omosessuali che si baciano in sì. maniera troppo evidente.
Ma che significa troppo evidente? Che vuol dire?
Le chiede, papà, ma che fanno quei due? È normale?
Si baciano,
si danno un bacio, perché a loro piace così.
Quando le dice, papà, è normale quello che fanno?
Ma a parte che...
Normale,
sì,
sì,
io
no?
Dico sì, è normale, sì,
per
si baciano,
sì.
Si vogliono bene, si vogliono bene, sì. Io guardi, risponderei così, lo dichiaro pubblicamente. Se mia figlia mi chiedesse perché si baciano quelle due persone, direi perché si vogliono bene, si baciano. Dice aspetta, perché si possono baciare due uomini? Io dico sì, si possono baciare. Io rispondo in questo modo, certo. Guardi, rispondo sì, sì se mia figlia mi chiedesse, non credo che riesca ad andare così
ma
nel profondo.
Ma sapete qual è il problema? Che domanda mi faccio io a volte?
Sì.
Ci sono persone che addirittura si accoppiano con animali, no?
Ma che
anche
vuol dire?
Loro
scusi.
Dicono nella loro
testamento
è normale pure per
guarda,
loro.
Guarda, vi giuro cari ascoltatori che non l'abbiamo chiamato apposta.
Dicono che è tutto normale.
Ma scusi, ma
no, ha chiamato lei, ve lo dica la verità. Però.
Diciamo, ha chiamato lei, non l'abbiamo chiamato noi, ha chiamato lei, Diciamo lo dica.
Lei
lo
si trova all'ospedale di Reggio Calabria probabilmente, no? Nella famosa ora d'aria.
Scusa, cosa che dà fastidio? Una persona che non condivide.
Ma no, ma perché dice non è che non condivide, è dire delle follie assolute.
La pedofilia, gli animali. Un attimo
sì,
solo,
sì,
resti,
sì,
lì. Resti lì. Non si muova, non si muova.
Dove è?
Dov'è lei a Reggio Calabria? È appena sceso dal Pirellone, dove è andato a fare il San Valentino insieme al suo fidanzato Federico. Iva Scalfarotto, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera a lei.
Come andiamo?
Ciao Ivan.
Ciao Davide, tutto a posto?
Come è andato il bacio?
Vi siete baciati?
Il bacio è stato molto bello, un bacio normale, volevo rassicurare il signore di prima.
Ma con la lingua o senza?
Ma no, ma senza
che moralista.
In realtà quello che diceva il signore adesso in radio lo dicevano 50-60 anni fa, se si baciavano un uomo bianco, una donna di colore o viceversa negli Stati Uniti. Purtroppo, come dire, non ci si rende conto che per fortuna la società cambia e alla fine resta il fatto che ci sono delle persone che si vogliono bene.
Beh, l'ho detto, infatti,
questo
prima.
Dovrebbe bastare. Tra l'altro il presidente Formigoni...
che ha fatto?
non ci ha cacciati via, è stato, ha gestito abbastanza brillantemente.
Cioè, è diventato gay friendly o è sempre stato gay friendly?
Ma non lo so, ha fatto una foto con me e con Federico anche, ha voluto una signora in aggiunta. Io gli ho detto che così poi sembrava alla fine che ci fossimo fidanzati noi due, perché nella foto c'è Federico, la signora, Formigoni e poi io.
Ha voluto fare il mucchio, sì. Ha voluto fare il mucchio.
No, adesso il mucchio.
No, è venuta una cosa che secondo me per il catechismo pure non va bene, diciamo così.
Ma perché ha voluto mettere un'altra signora così? Perché sennò sembrava sconveniente, secondo me.
Non lo so, però insomma se l'è gestita abbastanza bene. È stato un bel momento, devo dire, perché la regione è ovviamente un'istituzione pubblica e Milano è la città d'Italia che ospita la più grande comunità gay e lesbica. Per
quante coppie omosessuali c'erano?
Ma adesso c'è ancora la fila, perché la gente sale e scende, perché ovviamente non possono entrarci tutti, però direi che quando siamo saliti noi tra i primi c'erano almeno una quindicina di coppie gay.
Possiamo dire assalto gay al Pirellone, al palazzo della regione Lombardia?
No, perché eravamo appunto, non è stata una manifestazione politica, erano persone che appunto si vogliono bene, potevano due ragazzi.
Ma c'era un po' di provocazione anche nella tua presenza, per esempio? No, sì, un po' sì, cioè, vedere come si comportava Formigone. Beh, ce lo racconti dopo la pubblicità.
Io mi sono presentato anche con un regalino per Federico, per cui
dopo ci racconti.
Adesso andiamo a cena.
Se Marco non vomita, il signor da Reggio Calabria che è collegato.
No, sotto me Gomorra, sto sentendo.
Sotto me Gomorra.
Ma si vergogni. È di una retrogrado, medioevale retrogrado.
Sotto me Gomorra.
Ma che c'entra sotto me Gomorra? È pazzo completamente. Io non l'abbiamo chiamato apposta.
State parlando del Pirellone, una festa gay.
Ma che festa gay?
È San Valentino, sveglia l'amore, amore.
Pubblicità.
E se l'amore, amore.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali.
Bene, siamo qui 800 24 00 24, in questo giorno di San Valentino, caro Parenzo, dove il presidente della regione Lombardia Formigoni, tra l'altro, aveva annunciato, se non sbaglio, non abbiamo l'audio, no?
Urbi e Torbi,
che la giornata era riservata agli eterosessuali, o sbaglio? Non ce l'abbiamo, no? Credo di aver letto da qualche parte, magari mi sbaglio. Scalfarotto aveva detto questo, Formigoni, no?
No, non aveva detto così.
No, mi sbaglio io allora, no?
Ha detto a tutti coloro che si amano e che vogliono passare le coppie, lui ha detto le coppie, chiaro.
Però no, aveva, mi sentite?
Sì, ti
forte
sentiamo. Ti
no, aveva detto che San Valentino era un vescovo cattolico martire, anche che quindi la festività aveva un carattere di tipo religioso, cioè l'interpretazione era un po' che... Quindi le persone omosessuali non erano benvenutissime.
Sì, no, ha detto che non saranno tollerate. Sì, ha detto che non sarebbero state tollerate né manifestazioni né provocazioni. C'era un riferimento un po' velato, diciamo, alla
possibilità. Come ho detto io, ci sono state solo manifestazioni d'affetto, diciamo.
Dunque lui alla fine in quattro persone aveva un po' paura di fare la foto insieme a te, a Federico. E che regalo hai fatto al signor Federico?
Al suo fidanzato?
Una cravatta.
Una cravatta.
Ma da quanto tempo siete fidanzati, il signor Scaffarotto e il signor Federico?
Siamo fidanzati da 6 anni, ma lo saremo anche per 60 se non ci fanno sposare. Perché noi abbiamo questi finanziamenti.
Ma no, il matrimonio no.
Finanziamenti perpetui.
Ma perché li volete sposare anche tra uomini?
Ma voi ve lo chiede mai nessuno perché vi volete sposare? Se uno si vuole sposare, si sposa.
No, questo non c'è dubbio.
Ma che sta lì, lo usi se lo vuoi.
Cioè, lei dice...
no, perché, per esempio, lei si è mai chiesto, Scalfarotto, perché nei comuni dove hanno messo i registri, sarà perché non contano questi registri?
Perché non servono a niente.
E allora è inutile, la gente non ci va.
Guardi, le faccio un esempio molto pratico. Basta che le due persone convivano nella casa di proprietà formalmente di uno dei due, e se il proprietario di casa muore, l'altro resta fuori di casa. Poi uno dice sì, puoi andare dal notaio a trasferire l'usufrutto vitalizio e la lesione della legittima. È una rottura di scatole infinita. Noi abbiamo, dopo tanti anni che viviamo insieme, il diritto, come gli altri, di prenderci diritti e doveri reciproci, cosa che succede peraltro in Portogallo.
Ma lei vuole fare anche la cerimonia proprio?
No, ognuno fa quello che cavolo vuole.
No, però ci deve essere, secondo lei?
No, si va in comune davanti a un ufficiale dell'anagrafe, uno festeggia come vuole. Poi
no, festeggia
fa il matrimonio con 200 persone, chi lo fa sobrio.
Ma adotterebbe lei un bambino, ad esempio?
Ma io, a parte il fatto che noi abbiamo gli spermatozoi, gli ovuli come voi, li possiamo anche fare i bambini, non è che li devi adottare per forza, e ci sono 100.000 famiglie omogenitoriali in Italia che hanno già dei bambini.
E come li fa? Li fa nel senso con
l'utero in affitto?
Guardi, con l'utero in affitto?
Con la stessa tecnica che le hanno insegnato delle api e dei fiori, uguale proprio.
Con l'utero in affitto, lei dice, con una cosa del genere?
Si può fare benissimo, io ho una coppia di amici eterosessuali,
una coppia di amici omosessuali maschi, sì, e una coppia di amiche lesbiche, e hanno avuto un figlio, uno e uno. Succede, voglio dire,
cioè, scusi, come hanno fatto? Scusi.
Ah, cioè la coppia,
come hanno fatto? Sempre con la stessa tecnica delle altre.
No,
del
scusi,
corpo.
Come hanno fatto? Nel senso che sono una coppia, due uomini e due donne, sì, amici, sì, sì. Cioè uno ha messo, sì, incinta l'altra, e poi alla fine il figlio sono. Come ha funzionato?
Hanno una coppia di gemelli che crescono con le mamme, ma crescono, vedono i papà due volte a settimana, sono i beniamini del vicinato, li conoscono tutti, vanno all'asilo, le maestre sono contentissime. Ripeto, sono 100.000 bambini in questa situazione. Non
no,
è
ma
che
scusi,
uno
vorrei capire, ma chi no, sono stati? Non ho capito. Chi è che le ha fecondate, ecco, appunto.
Un papà ha messo lo spermatozoo e la mamma l'ovulino.
Allora ci sono,
ci insegnano,
no,
i nostri papà, le nostre mamme.
Ci sono due coppie, no, però, due coppie, capire, due maschi, adesso facciamo, ci sono due persone, ci sono Cruciani e Parenzo,
esatto,
che sono,
sì,
fidanzati,
sì.
E poi c'è un'altra,
sì,
coppia che so io, Martina, sì, e Rebecca, che sono due,
esatto,
lesbiche.
Esatto, questi, allora, due non hanno nessuno di loro figli.
Il suo semino, sì, Cruciani,
e lo mette nella vagina della signora Rebecca.
Esatto, la Rebecca può metterlo in modo artificiale, può metterlo, può succedere in altre tecniche,
ah,
che ognuno,
okay,
sceglie,
okay.
Diciamo, però dall'unione di un semino e di un ovulino viene fuori un bambino, sì, in questo caso due.
In questo caso
e
due,
ripeto,
bellissimo.
Sono una coppia di bambini di deliziosi, perché sono una coppia di gemelli e sono...
cioè queste due coppie lo hanno fatto apposta, esplicitamente, questa cosa qua. Cioè si conoscevano, erano due coppie di amici,
sì, sì,
in,
sì,
quattro, e hanno scelto, beh, io ti metto incinta, in realtà poi tu stai, sì, con la tua compagna, io col mio compagno, questa è la sostanza.
Sì, sì, esatto.
È un po', diciamo, è un po'...
Che,
è un po'...
Che, ma scusi, guardi che è pieno di
è
bambini...
Un po' ospetec,
hanno...
È un po' ospetec,
è bello. È pieno di bambini che sono figli di genitori divorziati, che poi il papà si è risposato con un'altra signora e la mamma sta con un'altro signore.
Ma questo d'accordo, questo, no, sì, allora, io conosco,
allora,
anche...
Questa storia che lei
lo
ci
conosce
racconta.
Anche lei, io conosco anche uno dei leader della comunità, uno degli ex leader, chiamiamolo così, anche se il nome è una cosa bruttissima, leader sembra qualcosa di organizzato, della comunità omosessuale romana. Che lavora a Prima Comunicazione, non so se lavori ancora a Prima Comunicazione, ma Scalfarotto lo conosce benissimo, ha scritto moltissimi libri sulla comunità gay a Roma, il quale ha una figlia che sostanzialmente convive anche col padre, il quale si è lasciato con la moglie e ha un compagno, cioè,
sì,
ha un,
sì,
compagno.
Ma ce ne sono appunto casi di figli da
però lei sta dicendo un'altra cosa, lei sta dicendo un'altra cosa, cioè ci sono due coppie separate che,
sì,
decidono,
sì,
esplicitamente di avere un figlio, ma sono già,
sì,
consapevoli di essere omosessuali.
Questo è il punto. Pianificano,
sì,
di avere
che...
un figlio.
Esatto, pianificano di avere un figlio.
E quindi si mettono d'accordo. Lei lo farebbe?
Io no, perché io non ho un grande istinto paterno. Ho due gatti e va bene così.
Ma adotterebbe invece molto più semplicemente un bambino.
No, se non ha istinto paterno, non
farebbe.
Se volessi prendermi questo impegno, io non mi sento meno dotato. Non penso che il bambino sarebbe a casa mia. Peggio che in una famiglia eterosessuale,
certo,
siamo due persone sane di mente.
Beh, Scalfarotto, concludiamo con questa cosa, con un giudizio molto rapido, molto veloce e anche molto sintetico sul signor Giovanardi. Il signor Giovanardi, una cosa, una cosa flash.
Sì. La cosa flash è che il signor Giovanardi non avrebbe più nessun motivo per uscire su nessun giornale, e quindi per uscire su qualche giornale dice delle castronerie che in altri paesi, insomma, gli creerebbero anche qualche problema in più.
Dovrebbe andare in galera, secondo lei?
No,
senza andare in galera, però qualcuno gli farebbe notare che non è particolarmente rispettoso.
Lei cosa farebbe a Giovanardi? Cioè, che punizione?
Io, guardi, non le dico che cosa farei, le dico cosa faccio. Io ho deciso di non commentare più le cose che dice Giovanardi.
Vabbè, però, che
penso, e quindi non faccio più comunicati stampa. Quando Giovanardi parla, io mi comporto.
Però una bella frustata, che ne so, una bacchettata, una frustata. Una...
Ma no, guardi, è un poveretto.
È un poveretto.
Sinceramente, credo che a questo punto non meriti neanche maggiore tanta considerazione. Ripeto, Giovanardi non dice nient'altro che stupidaggini sugli omosessuali. Probabilmente ha un problema, secondo me.
Che tipo di problema, scusi?
Ha una monomania, diciamo.
Ecco, ma che tipo di problema?
Non saprei, ma ha un problema perché uno che si occupa soltanto di quello, evidentemente.
Cioè, ha un problema irrisolto con la sua sessualità, dice?
Ma non lo so, guardi, io non ne ho idea. So che non parla d'altro e so che i giornali gli danno, come dire, spazio.
Più spazio di quello che merita. Più spazio di quello che merita.
Io consiglierei a tutti, a partire da voi, come
ma
mi
noi non lo faremo, noi non lo faremo perché siamo.
È più forte di noi.
Noi amiamo allora, questa tematica, la adoriamo. Siamo. Che dobbiamo
così.
Fare? È così.
Anche voi avete una forma, questo si chiama una forma probabilmente di
ossessione.
Non so.
Può essere,
però le nostre posizioni sono abbastanza.
citiamo
le
così.
Nostre posizioni sono abbastanza chiare, però insomma, sì, sono inequivocabili da questo punto di vista. Grazie a Scalfarotto. Marco vuole commentare o ha vomitato, signor Marco?
Guardi, ho sentito sì. i pregevoli ragionamenti sì. fatti per la, dal Scalfarotto. Non mi dire,
sì, no? Scalfarotto, sì, Scalfarotto.
Per sì. quanto riguardava... Cioè,
che non è un piccolo Scalfaro.
Mi è sembrato pure lei, Luciani, un po' in difficoltà a capire questa adozione, questo
sì, effettivamente, effettivamente quello... Effettivamente quello era un po' complicata come
no, cosa. Mi fa piacere, lei è una persona normale, mi fa piacere.
Non normale, ma che non dice? È che
mi
normale.
Fa piacere
resti lì, Marco, che lei è il nostro idolo di questa sera, ma naturalmente ma non possiamo sfuggire a che cosa nel giorno di inaugurazione di Sanremo, alla grande gara politicanti.
Oh mamma mia.
Arginare il mare.
Disario che si è offerto volontario.
Ego la nostalgia del me Milan.
Politicanti. Le ugole di palazzo.
Ebbene, in collegamento speciale con non so da dove, se a Strasburgo, penso di sì. L'europarlamentare del PDL, l'onorevole Erminia Mazzoni, una nostra vecchia conoscenza delle ugole del palazzo, la abbracciamo fortissimo. Buonasera.
Vi abbraccio anch'io da Strasburgo.
Come va?
Sta?
Abbastanza bene.
Com'è? Freddo
siamo
anche lì?
Siamo ancora qui al lavoro e non penso che finiremo prima delle 9. Questa pausa canora è molto simpatica, devo dire.
Molto elegante, molto elegante.
Onorevole Mazzoni.
Una signora molto elegante.
Molto elegante, molto sobria? Alla Monti, diciamo.
No, persona elegante, posso dire elegante?
Sì, elegante. Che vuol dire elegante?
Vuol dire elegante, con classe. Una signora...
grande conoscenza di questioni giudiziarie, signora, di questioni giuridiche. Elegante, se non sbaglio, sbaglio.
Lei, ad esempio, del PDL, però è una persona molto per me. Lei davvero pensa che la signora Rubi sia la nipote di Mubarak?
Che c'entra adesso?
In tutta coscienza, no? Dico, in tutta coscienza.
Ormai è una cosa superata.
Sì, ma chiedo.
Ma non c'è più neanche Mubarak.
Non c'è più neanche Mubarak.
Però c'è la nipote, forse.
Questa è buona. Lei ha chiuso così il cerchio.
Ottimo.
Non c'è più da aggiungere altro. Non c'è più nemmeno Mubarak.
Sì. No, perché oggi c'è la
processione. Mazzoni, ma a lei il bacio tra due uomini in pubblico darebbe fastidio?
Cercherei di farmi i fatti miei, così come lo farei se lo facessero un uomo e una donna. Ah. È un momento intimo,
quindi. Però se lo fanno un uomo e una donna, lei non frega niente. Se vede due uomini che si baciano, le fa un po' schifo?
Ma assolutamente, rispetterei l'intimità.
L'intimità, dunque, tutti quanti si dovrebbero. Non ci vogliono baci in pubblico, tutti dentro casa.
Sarebbe più carino.
Tutti al chiuso, sarebbe più carino. Bene,
o comunque, se si fa in pubblico, chi sta intorno potrebbe evitare di partecipare con sguardi molesti.
Beh, come scusi, gli sguardi molesti? Cioè, in che senso?
Non è che uno si mette a guardare.
Cioè, non è che gli sguardi. Perché sono molesti gli sguardi qualche volta?
Possono essere,
non c'è dubbio.
Già, senta, se fanno partire dei commenti, sono un tantino molesti.
Senta, andiamo con la canzone della serata, con base o senza base? Noi facciamo partire una piccola base, tanto per darle una mano.
Che cosa canta l'onorevole?
La bambola Patti Pravo, base, piccola base. Parta quando vuole.
Tu mi fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te. No ragazzo, del mio amore non ridere. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. Fra
sono più. Oh no, no.
Tu mi fai girare, tu mi fai girare
come fossi una bambola.
Ebbene, bene, brava, molto brava, molto brava, direi. Ma lei canta molto spesso brava, anche con amici, eccetera, eccetera, onorevole Mazzoni?
Anche questo preferisco farlo in privato.
Beh sì, certo, in privato, beh,
per dentro casa, da sola preferibilmente.
Ah, da sola addirittura, da sola, mai in pubblico, cioè mai davanti ad amici.
Sotto la doccia, come funziona?
Ecco, quelle cose lì, sì.
Sotto la doccia, mentre fa la popò, queste cose.
Nella macchina, mentre guido e faccio su e giù.
Sì.
Dai, nelle varie realtà della mia grandissima circoscrizione elettorale.
Certo. Lei si mette lì e canta. Senta, perché secondo lei Berlusconi non va a cantarle in tribunale, ad esempio?
Ma cosa? No, ma sempre dire. Berlusconi, no, basta.
Faccio per dire, vabbè.
Grazie, dobbiamo grazie andare alla linea della borsa. Presto,
grazie
presto,
a voi,
presto.
Buona serata.
Borsa. Siamo qui 800 24 00 24, ancora Monti a Sky TG24.
Juncker, non ci sono ancora elementi di consenso
Juncker
sufficienti.
Sì, quando sento la parola Juncker
bisognerebbe fare però una
cambio subito.
No, no, un approfondimento sul signor Juncker bisognerebbe farlo. Però.
Ma come un approfondimento?
Dare anche alcuni
Juncker
numeri sulla situazione della Germania, cioè andrebbe fatto un approfondimento.
Ma come un approfondimento?
Sul signor Juncker.
Ma tu allora vuoi chiudere la trasmissione? Eh?
Sono stato mandato qui dal signore.
Va bene, questa è la zanzara naturalmente.
Ovvio, ovvio, state sereni. Tra poco tutti i dati sullo spread, sull'economia,
tutto,
numeri e
tutto,
cifre della crisi
tutto,
italiana
tutto. Allora, però, prima di offrirvi sì, un altro ospite di Politicanti, un personaggio a noi molto caro, perché
no,
venne, alla venne alla zanzara in un momento molto caldo della vita politica sì, italiana sì, con sì, l'attacco delle procure a Berlusconi.
Adesso perché parli di attacco delle procure?
No, e fu un protagonista di un momento, andò nei confini, poi tornò nel PDL, ma insomma ne parleremo tra poco, ne parleremo tra poco. Voglio farvi riascoltare qualche perla di giornata, qualche perla di ieri. Per esempio, dove andiamo a parare? Andiamo a parare nel a noi Iacchetti, il signor Iacchetti, che ogni tanto parla. Enzo Iacchetti.
Si è arrabbiato, signor Iacchetti.
Non si prendono per il culo i giovani, ma di chi parla?
Il problema lo conoscete tutti.
Però a me piacerebbe.
Lo conosce anche Giletti.
E qual è il problema?
Tutti i giornalisti lo conoscono, tutti i cantanti lo conoscono.
Questo però non abbiamo.
Non si prende per il c***o i giovani in questa maniera. Non si deve prendere in giro 1600 ragazzi sul web che hanno speso soldi, che hanno speso soldi per il video, per la canzone, e poi arrivano primi e vengono scelti invece quelli che vogliono loro.
Beh, la sostanza è che il figlio di Iacchetti era candidato nella selezione per i giovani di Sanremo, non è stato scelto e naturalmente dice che lo hanno preso per il culo, come avete sentito.
Lancia un'accusa molto molto precisa che andrebbe investigata, ci penso io a difendere.
Era l'arena dell'amico Giletti, la splendida arena dell'amico Giletti.
Bravo Giletti, mi piace, simpatico. Bravo,
e andiamo a sentire, dopo la sigla naturalmente, un altro protagonista dei Politicanti.
Oh mamma mia,
arginare il mare,
il mio belisario che si è offerto volontario,
ego la nostalgia del me Milano.
Politicanti, le ugole di palazzo.
Bene, bene. Ve lo presento così, divenne famoso, tra le altre cose, per il famoso Bunga Bunga degli insetti.
Ah,
te lo ricordi? Bunga Bunga degli insetti. Perché, insomma, è una persona che si intende di agricoltura e dintorni.
Fabrizio Cicchitto!
No, che c'entra Cicchitto?
No, non lo so, non era Cicchitto. Bello però far cantare Cicchitto anche.
Sentiamo.
I ferormoni sono degli attrattivi sessuali. Sono composti da delle ghiandole surrenali degli insetti che emanano questi odori, questa attrazione sessuale che cattura il maschio, e in base al numero dei maschi catturati si risale poi all'entità della contaminazione del campo da trattare. Il bunga bunga degli insetti, ecco, più o meno è una cosa del genere, perché c'è l'attrazione, c'è la confusione sessuale e quindi c'è la cattura, quindi insomma ogni insetto ha la propria trappola.
Luca Bellotti del PDL, buonasera. Come sta? Che
come
fa?
Sta?
Sta ridendo? Che sta facendo?
Buonasera, pronto a una bellissima brutta figura.
No,
no, non si butti giù.
Preparato.
Non si fanno brutte figure qua, non si fanno brutte figure in questo, naturalmente. Lei
ammirevole
già...
il coraggio dei colleghi che ho sentito strigliare.
Eh beh, sì, sì, devo dire che...
Qualcuno è stato coraggioso.
Qualcuno è stato particolarmente coraggioso. Devo dire che in realtà abbiamo qui, come è noto, il sosia di Spalletti, dell'allenatore dello Zenit di San Pietroburgo.
Ah, certo,
beh, lui è spiccicato, lo
perché
sai.
Perché è
no?
pelato, ha lo stesso tratto
è
della
pelato,
faccia.
Ci sono molte persone pelate. Cioè,
no, ma faccio per farvelo vedere.
È uguale, proprio
preciso,
proprio
anche
identico,
la pelle tira uguale.
Identico.
Fisico, asciutto, atletico.
Spaccato, assolutamente. Grande,
già grande, uomo
molto
di fini,
amato, molto amato dalle donne.
Molto amato dalle nonne, certo. Già
così
uomo
dico,
di fini
no?
In Futuro e Libertà, poi tornato al PDL.
Questo Spalletti
come
non c'entra niente l'allenatore dello Zenit.
Però è giusto ricordarlo, come lei già ben ricordato.
Senta, scusi, ma lei torna in Italia ad allenare? Signor Spalletti, oppure rimane in Russia?
Mi faccio un altro annetto in giro e poi dopo ritorno a allenare l'Inter, che ne ha bisogno.
Ah sì, lei è interista?
Certo, questo è un augurio.
Dunque vorrebbe Spalletti,
che
diciamo, no?
Si è sintonizzato.
Vorrebbe Spalletti.
Perché così non andiamo da nessuna parte.
Allora, Bellotti, lei ci canta Mamma di Beniamino Gigli, che è una cosa abbastanza impegnativa.
Allora, io canto Mamma.
Sì.
Beniamino Gigli è un accostamento assolutamente...
Beh, no, però l'origine è quella, insomma.
L'originale
è quella. L'originale
è in maniera straordinaria,
quello,
Pavarotti.
Mamma,
e poi,
sì.
Mamma, no, la festa di San Valentino, chi non è innamorato della mamma. Quindi,
beh, sì, insomma,
dovrebbero votare solo per il titolo, ecco. Poi dopo
poi vedremo, l'esecuzione vedremo anche quella.
L'esecuzione stendiamo un pietoso velo. Quindi.
Vada, vuole la base oppure no, Bellotti?
Guardi, vorrei tutto, perché poi dopo non si capisce quando si deve iniziare, il tono, eccetera. Fate voi, fate del vostro meglio.
Vada, vada.
Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano, perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più, adesso poi non ci riesco più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Spero almeno di aver ottenuto il consenso di mia madre.
Beh, adesso voglio dire, insomma, c'è stato qualche momento di, come dire, di panico.
Senta, no, sono partito troppo alto.
Troppo alto è partito. Troppo alto.
Ma lei senta, l'emozione, onorevole, la parola Edipo non le dice nulla, no? La parola Edipo.
Beh, insomma, credo che sia doveroso l'omaggio alle mamme.
Certo,
in
giusto, giusto.
Grazie, giusto. Un abbraccio, a presto.
Grazie. Auguri.
A voi, a presto.
Buon lavoro.
Arrivederci.
Bene, insomma. Bene.
Bene. Mi piace che lei metti di buon umore, che quando ci sono degli ascoltatori, non è il caso del signor Bellotti, che dicono delle cose terribili, dice bene, ma bene, insomma.
Margherita da Firenze voglio sentire. Buonasera. Tanto Monti annuncia che ci sarà la visita di Merkel in Italia, la signora Merkel in Italia, questo è buono.
Dobbiamo fare uno speciale.
Ci sarà venerdì 17, dunque tra poco, la visita della signora Merkel in Italia con proteste.
Come veniva chiamata la signora?
La colonna inchiamabile, Margherita da Firenze. Signora Margherita, vada.
Cruciani, buonasera.
Vada.
Senta, io volevo proporre l'apertura di un sito parallelo a quello di Borghezio.
Del signor Borghezio?
Sì, che parlavate poco fa.
Sì.
Un sito dove si possono raccogliere tutte le segnalazioni di chi ne è a conoscenza di illeciti o reati compiuti dai nostri politici, dal nostro governo, dalle persone...
Vabbè, adesso questo già ce ne sono in abbondanza su tutti i giornali ogni giorno, insomma, non c'è bisogno di fare un sito apposta.
No, ma specifico, alla stessa maniera. Era anche dei reati compiuti dagli extracomunitari, ci sono giornali e televisioni che ne parlano, però proprio specifico alla stessa maniera di come vuole fare lui per la comunicazione dei reati compiuti dagli extracomunitari.
Vabbè,
nel senso che la politica, sappiamo le difficoltà, sappiamo che non sarebbe facile per nessuno e tutto il resto. Io ogni volta che sento queste cose, di quelle che vengono appunto compiute dai nostri politici, mi stupisco e tutte le volte dico non dovrei stupirmi. Ma qui veramente ogni giorno se ne sente, da tutte le parti, non parlo di destra, di sinistra.
Se ne sente una nuova.
Come?
Se ne sente una nuova, dice.
Esatto, e tutte le volte, ripeto, continuo a stupirmi, ma mi rendo conto che non dovrei. Finché mi viene il dubbio che questo sia veramente alla fine solo la punta dell'iceberg.
La punta dell'iceberg.
Esatto.
Signora Margherita, devo dare la linea al traffico. Ci sentiamo tra un attimo per l'ultima parte, ma non andate via, eh. Ci sono ancora grandissime
cose.
With
us.
Signor Pavel ci chiama da Verona all'800240024. Pavel è un nome che ricorda.
È un nome russo, dottor Crociani, buonasera.
Dica.
Niente, volevo iniziare dicendo che sono un cittadino peruviano che vive da 8 anni qua a Verona.
Sì.
Niente, sentire il discorso dell'onorevole Borghezio mi sembra un discorso fuori senso, nel senso che creare un posto di accusa tra cittadini e italiani e stranieri, cioè, mi sembra che ci sono altri, l'Italia ha altri problemi da affrontare, ha altre cose da che pensare, a che pensare, no?
A che pensare,
no, queste cose qua di, non so, abbiamo già la polizia, abbiamo un ministero dell'interno che si occupa di quelle cose lì. Pensare, perdere il tempo in queste cose qua a volte fa capire ai cittadini che va bene un governo tecnico.
Mi scusi.
L'onorevole Borghezio, sono loro che hanno governato questa Italia, destra, sinistra, da 10 anni ci hanno messo nel baratro. Non lo dico io, lo dice Standard & Poor's, lo dicono tutte queste agenzie, che siamo nel baratro. Siamo nel,
ma che c'entra nel il baratro? Scusi, non ho capito.
Beh, sì, un po' allora?
Allora, creare una figura di l'straniero è cattivo, l'straniero è pericoloso.
Ah, lei
possiamo...
sta parlando della famosa sito di segnalazioni di cui parlava Borghezio. Vabbè.
Perché bisogna vedere anche l'straniero come risorsa.
Caro Pavel, ma c'è bisogno di commentare? Non c'è bisogno di commentare. La ringrazio, Claudio da Udine.
Un po' di indignazione ci sta bene,
Claudio,
un po' di indignazione.
Dica, signor Claudio.
Non sei indignato tu? No.
Buonasera, Crociani.
Vada.
Niente, volevo parlare della Meloni e di Giovanardi, no?
Sì.
Riguardo Giovanardi dico che mi dà molto più fastidio le stupidaggini che dice lui ogni tanto rispetto ai baci gay in pubblico, una. Riguardo la Meloni, quello che riguarda...
Ma che succede?
Chi
è, il cane?
C'è il cagnetto, sì.
Ce lo passi?
Cagnetto, insomma.
Riguardo la Meloni, per quanto riguarda le Olimpiadi, no? Prima di fare Olimpiadi o qualsiasi altra cosa di questo tipo in Italia, bisogna spazzare via questa classe politica, fare delle leggi contro la corruzione ben fatte, che la nuova classe politica dimostri di saper amministrare senza che qualsiasi cosa che si faccia in Italia costi 5-6 volte quello che costa in qualsiasi parte d'Europa, e poi possiamo cominciare a discutere di Olimpiadi, mondiali, qualsiasi altra cosa. Tutto quello che devo dire è questo.
Va bene, grazie Claudio. Lucio da Livorno, buonasera Lucio, veloce, vada.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Da Livorno.
Bene, sono calabrese, ma
non è proprio toscano come accento.
No, assolutamente, un po' sardo, un po'
allora...
calabrese. Ascolti, niente, io volevo farle presente che lei, a me sembra che lei sia un po' ossessionato dalla cattura di Battisti, che tutti vorremmo in carcere.
No, veramente ne ho parlato stasera en passant con la signora Meloni, ma in questi giorni, nemmeno dopo l'intervista di ieri,
non in questi giorni, ma per un lungo periodo ne ha parlato.
No, ma è lungo periodo, ma anche per
quando
niente.
Era notiziabile,
cioè quando
era
c'era la notizia, sì, altrimenti no, pur avendo scritto un libro su Battisti, per cui non
c'entra. Ottimo libro,
ecco, però no, è ossessionato lei.
Un attimo solo, Lucio.
Palco, una cosa. Ma l'anno scorso, sembra ieri, eravamo tutti qua, il paese era con la cacca fino al collo, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che dopo un anno la cacca ci avrebbe travolto del tutto. È una cosa meravigliosa questa cosa.
Però
È una cosa bellissima.
Luca e Paolo, come l'anno scorso, di nuovo in diretta.
Ah, da Sanremo.
Sì, io sì. Me lo sento, stiamo nascendo una nuova era. Sì. Perché qua è tutto nuovo.
È tutto nuovo, ragazzi.
È nuovo governo. Sì. E nuovi ministri, sì. Nuove idee, nuove persone, nuovo tutto, nuove idee, nuove tasse da pagare. Sì, è bello, rallegriamoci, non siete
Mamma
contenti.
Mia, è tutto cambiato, anche qua a Sanremo. No, vabbè, magari qua saremo no, nel senso che no, c'è ancora Morandi, siamo ancora
preso proprio.
Fuori è tutto cambiato.
È arrivato il momento in cui anche noi ci sentiamo diversi, no?
Sì, sì,
non siamo
sì.
Più gli italiani delle canzonette, del ballo esatto. Del qua che ci prendono in giro, facciamo no. I furbetti. No, 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 anche noi siamo cambiati, siamo un'altra cosa.
E posso dire tutto, non so se ve ne siete resi conto, ma è cominciato proprio su questo palco un anno fa.
Ah, è vero.
Quando uno dei più grandi poeti che abbiamo nel nostro paese, Roberto Benigni.
Facciamo un applauso.
È andato qua.
Veramente stupido.
Ecco, Roberto Benigni è venuto qua e lui per primo ci ha raccontato che l'inno di Mameli non era quella lagna noiosissima che tutti pensavamo che fosse, ma una vera poesia. E io dopo un anno con questa situazione del paese sento ancora riecheggiare le sue parole come se fossero rimaste qua, come se rimbombassero su questi muri. Sono parole belle, parole che ci hanno dato
questi
coraggio.
Questi giovani che combattevano per unire l'Italia, no? Che veramente il cuore, quando ci penso, mi sanguina proprio dall'amore di questi giovani che erano giovani di 26-25 anni, poveri, perché il risorgimento...
Le parole che
va bene, Luca e Paolo, anche a sorpresa, devo dire, era previsto, io non ho seguito le anticipazioni, no?
Mi pare a sorpresa.
Era previsto?
Era invece previsto, era previsto, sì, abbiamo sbagliato.
Abbiamo sbagliato, non seguiamo queste cose, dovremmo... Dunque.
Sì, perché è un grande evento nazionale popolare.
Sì, sì. Marco da Reggio Calabria. Sì. Ah no, è Marco di prima. Marco allora, di facciamo prima. Concludere il signor Marco. Sì. Un attimo, Marco, voglio da lei una staffilata finale. Prima Giuseppe da Milano.
Milano.
Giuseppe?
Pronto?
Sì, vada.
Pronto? Niente, io sono tanti gli argomenti su cui
ecco,
volevo,
ne scelga uno, ne scelga uno.
Però ce n'è uno, certo, che proprio mi indigna veramente l'intervento del Borghezio, cioè io non so come si può anche in una trasmissione come la vostra che fa anche un po' di ironia di cosa, dare
solo
spazio a uno che non è il Marco di Reggio Calabria che può sparare le sue fesserie così no? Ma uno che fa il politico
appunto
che,
a maggior ragione
che rappresenta il nostro paese in Europa.
A maggior ragione Giuseppe, la ringrazio. Marco, come vuole concludere?
Come voglio concludere? Ho sentito un sacco di pareri, di conversazioni.
È sempre convinto che bisogna prenderli a calci questi omosessuali che si baciano in pubblico,
davanti ai bambini. Lo fanno in maniera sfacciata, guardi Cruciani, io sono per l'uomo e la donna, sono stati creati maschio e femmina per accoppiarsi e procreare.
E procreare, certo.
E procreare,
bestia,
maschio e femmina.
Ma maschio e femmina.
Maschio e femmina.
In un vincolo di famiglia.
Maschio e femmina. Maschio e femmina.
Non sono dei pacchi.
A domani, dice, Marco, a domani, la voglio qui domani, da Reggio Calabria, 18:30, ciao.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua, ti piace così, va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La Zanzara.